Triangolo rosso. Giacinto Bevilacqua. Storia di Gabriele Pugliatti, deportato politico a Dachau. Luogo Pordenone. Casa editrice Alba Edizioni. Anno 2013. Autore Giacinto Bevilacqua, consigliere dell'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea di Pordenone, sui temi della Resistenza, ha pubblicato anche C'era una volta la guerra, XX secolo 2009, Prigioniero di Hitler e di Stalin, L'avventura dell'alpino Elso del Bel Belluz, XX secolo 2010, Giovanni Micheletto, Il conte di Sacile, Sports 15 2012 e Il cielo come bandiera, Testimonianze di vita partigiana, Alto Liventina, editrice 2013. Nel 2013 ha fondato la casa editrice Alba Edizioni. Lettore Romano De Colle. File 1, pagina 3. Anneliese Knopgraf. Dimenticanza è sciagura, mentre memoria è riscatto. Con queste parole la giornalista e scrittrice tedesca Anneliese Knopgraf, impegnata nella vita e nella professione contro il nazismo, ricordò il valore della memoria, quello del passato che diventa base per capire il presente e realizzare il futuro, è un valore forte, condiviso, di cui non si può non tenere conto. Ringrazio pertanto Alba Edizioni e il Circolo Culturale Gio Maria Concina per aver reso indelebile nel tempo, attraverso la stampa e la pubblicazione di questo diario, la memoria di un pezzo significativo della nostra storia mondiale, europea, nazionale e anche locale. Attraverso la lettura di Triangolo Rosso, molte persone potranno conoscere le terribili vicissitudini del nostro concittadino Gabriele Pugliatti e di tanti altri come lui, deportati e internati nei campi di concentramento. Potranno condividerne i timori, le speranze, i momenti di sconforto e quelli di presa di coraggio che hanno dato a Pugliatti la forza per sopravvivere a tanto orrore e per metterlo nero su bianco in un diario. Leggere i suoi appunti ci sprona a riflettere, a comprendere che crimini così efferati, che possono sembrare lontani da noi, ci riguardano invece da vicino e sono purtroppo ancora oggi attualissimi. Per questo non vanno dimenticati. Per ritrovare una vera umanità e costruire tutti insieme un futuro diverso di riscatto. Il sindaco di Prata di Pordenone, dottor Dorino Favot. File 2, pagina 5. Il Centro Culturale Gio Maria Concina di Prata di Pordenone. Purtroppo nelle nostre case non sempre abbiamo conservato la memoria del passato. Troppe volte infatti erano memorie tristi da dimenticare, eppure nel fondo di qualche cassetto o di uno scaffale disordinato qualche ricordo si può ancora trovare, carte, lettere, fotografie che noi, figli e nipoti, dobbiamo cercare con avidità per leggerle e decifrare le tracce del passato racchiuso in esse. È vero che in questi anni di storia ne è stata scritta tanta, eppure la nostra storia, e dico nostra perché di tutti, la storia dei nostri padri e dei nostri nonni, molte volte è ancora sconosciuta. Raccogliere quindi tutte le sfumature del passato resta una necessità per poter capire meglio la grande storia. È il motivo per cui il diario di Gabriele Pugliatti, originario di Prata di Pordenone, detenuto nel campo di sterminio di Dachau, dalla fine del 1944 alla liberazione, pur nella sua crudezza, rappresenta una pagina importante di un passato che non dobbiamo dimenticare. Aver avuto la possibilità di sfogliare il manoscritto del suo diario è stata una grandissima emozione e pensare alla sua pubblicazione la prima idea. Quando Gabriele lo scrisse, al rientro dal campo di sterminio a fine guerra, pensò bene di lasciare testimonianza diretta della sua tragedia personale. Immagino che in quel momento possa aver pensato: ci sono ancora, un giorno questo mio diario sarà trovato e letto e rappresenterà non solo la mia testimonianza, ma quella di molti altri che come me hanno sofferto nei campi di sterminio. Il Centro Culturale GM Concina di Prata è pertanto onorato di essere il promotore di questa opera di recupero della storia con la pubblicazione del diario di prigionia del nostro concittadino Pujatti, che era stato conservato gelosamente fino a oggi da una sua nipote e che ora esce dal silenzio, quel silenzio che caratterizzò il ritorno alla vita di molti sopravvissuti alle persecuzioni e ai campi di concentramento. Dobbiamo ringraziare la casa editrice Alba Edizioni, in modo particolare il dottor Giacinto Bevilacqua e i suoi collaboratori, per averci dato questa opportunità e per il lavoro di ricerca storica che completa l'opera. Certamente molto resta ancora da scrivere di quegli anni, così laceranti e terribili, nei quali le leggi razziali avevano spazzato in un attimo rapporti e legami consolidati, svelando a chi ne fu vittima l'estrema capacità di male che può esistere nel cuore degli uomini. Cerchiamo quindi ancora nei cassetti, nelle vecchie scatole e tra gli album ingialliti, alla ricerca di altre storie da raccontare ai nostri figli e nipoti. Un grazie sincero a tutte le associazioni che hanno contribuito alla pubblicazione del libro e al Comune di Prata di Pordenone per il suo patrocinio. Grazie anche a Matteo Corazza per aver tradotto in immagini alcuni momenti salienti della vicenda di Gabriele. Alla famiglia di Gabriele Pujatti l'ultimo ringraziamento per averci permesso che questa loro storia diventasse la nostra storia. Pagina 7. File 3. Pagina 8. Patrizia Del Col, segretaria ANED Pordenone. L'ANED di Pordenone ha assunto come propria missione la raccolta e salvaguardia delle testimonianze dei sopravvissuti ai lager nazisti per consegnare alle generazioni future una memoria altrimenti sconosciuta, dispersa, molte volte negata. La pubblicazione di Triangolo Rosso costituisce un altro importante tassello della ricostruzione della memoria della deportazione pordenonese e rientra nel programma L'ultimo appello, un archivio del patrimonio civile e morale dell'esperienza degli ex deportati nei campi di concentramento. Il presidente ANPI Pordenone, avvocato Loris Parpinel. Il diario lasciatosi da Gabriele Pujatti, con il suo stile asciutto, si potrebbe dire telegrafico, di descrivere anche momenti della sua terribile esperienza di deportato politico a Dachau, al preso di renderci senza filtri culturali o ideologici le atrocità commesse dal nazifascismo. La sua pubblicazione, che opportunatamente il curatore ha integrato con la testimonianza di un altro deportato pratense, Benito Pujatti, e con le annotazioni del parroco di Puglia, Don Giovanni Pujatti, fazioso e cinico cronista di alcuni fatti, ha dato lo spunto per fornire un altrettanto utile quadro storico in cui si inseriscono queste vicende, quello della resistenza nella bassa Pordenonese. Un territorio che dopo l'8 settembre 1943 ha visto all'opera lo spietato occupante nazista, supportato spesso con ancor maggiore crudeltà dalle milizie fasciste, in particolare quelle comandate dal tenente Angelo Lesciutta e dal capitano Bruno Vettorini, i quali si dedicavano anche agli interrogatori e alla tortura dei partigiani e delle vittime dei rastrellamenti, il primo nelle casermette di via Molinari, il secondo nel carcere di Pordenone. Grazie alla sensibilità e al senso civico del centro culturale Gio' Maria Concina e di Giacinto Bevilacqua, si aggiunge un altro tassello alla nostra storia recente, quella con cui il nostro paese dimostra di non aver fatto ancora completamente i conti e della quale non si è assunto tutte le proprie responsabilità. Perché se il nazismo ha rappresentato il male assoluto, il fascismo ne è stato il prologo, intrecciandosi funestamente i loro destini. Ed è nostro dovere tramandare la memoria storica di quei tragici avvenimenti perché non abbiano mai più a ripetersi. Angelo Masotti, Cristofoli, East Lib Pordenone. Fin quando la tragedia non incontra qualcuno che la sappia raccontare, scivola sugli abiti come acqua nel diluvio, chiosa Marco Belpoliti, forse il massimo studioso di Primo Levi, commentando se questo è un uomo paradigmatico della memorialistica sull'incredibile verità dei campi di lavoro e di sterminio nazisti, Fatto Quotidiano del 23 gennaio 2016. Anche nel diario di Gabriele Pugliatti, il resoconto quotidiano della banalità del male, praticato con delirante crudeltà dai volenterosi carnefici di Hitler nell'arcipelago Dachau, il lager prototipo dell'universo concentrazionario nazista, ci fa rivivere l'esperienza straniante e sconvolgente del brutale sovvertimento di ogni valore morale, della violenza gratuita, degradante e distruttiva applicata con scientifica insensatezza. Ma la matricola 135508 non si identifica con Giobbe, non si abbatte, non si rassegna a essere annientato nello spirito prima ancora che nel corpo, e lotta letteralmente con le unghie e con i denti per la sopravvivenza. E sopravvive, lasciandoci questa preziosa testimonianza della barbarie del secolo scorso, custodita per anni con il pudore e riserbo di chi ha visto l'indicibile, trovando peraltro riscontro nei ricordi di Benito Pugliatti, opportunamente allegati. Come per Primo Levi, anche per Gabriele Pugliatti, la parola sembra essere un dovere e insieme, come osserva un altro acuto lettore di Levi, Roberto Saviano, l'unica ricompensa. Da oggi, il diario di Pugliatti è patrimonio comune grazie alla passione civile e all'impegno del centro culturale Gio' Maria Concina e di Giacinto Bevilacqua. Gualtiero Soncin, presidente pro loco Santa Lucia. Riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse a operare per volontariato allo sviluppo turistico, sociale e culturale del territorio, programmare e svolgere iniziative atte a riscoprire e a valorizzare attività, tradizioni e prodotti locali, gestire utili servizi di generale interesse in favore della cittadinanza, promuovere e coordinare l'attività delle associazioni operanti nel territorio nel rispetto delle singole autonomie, svolgere attività di volontariato e di solidarietà sociale in tutti i settori dove è necessario intervenire a favore dei singoli e della comunità. Sono questi i punti fondanti e i valori della Proloco Comunale Santa Lucia di Prata di Pordenone. Li troviamo tutti contenuti nella valida iniziativa promossa dal Centro Culturale Gio Maria Concina in collaborazione con altre realtà operanti sul nostro territorio. È per questo motivo che la Proloco Santa Lucia ha accettato di buon grado di fare la sua parte per sostenere la ricerca di Giacinto Bevilacqua e la valorizzazione della memoria di Gabriele Pugliatti e degli altri giovani che rimasero vittima del drammatico e rastrellamento di Puglia avvenuto nel dicembre 1944. La coesione di una comunità si costruisce prima di tutto approfondendo la conoscenza della propria storia comune e condividendola con le nuove generazioni, le più esposte a distrazioni e disorientamenti, perciò le più bisognose di memoria e di sapere. Per quanto lontano possa sembrare quel passato tragico, anche il territorio e le genti del comune di Prata di Pordenone sono state coinvolte nella Seconda Guerra Mondiale anche negli aspetti più brutti e pericolosi. Il ricordo di quei fatti serve a costruire un'Italia, un'Europa e un mondo di pace, fratellanza e armonia. Pagina 14. File 4. Pagina 16. Nota dell'autore. Grazie all'impegno del Centro Culturale Gio Maria Concina, che ha ricevuto il documento da Loredana Pugliatti, tenace custode delle memorie di famiglia, vede finalmente alla luce il diario di Gabriele Pugliatti, vittima suo malgrado della barbarie nazifascista. Gabriele, rampollo di una famiglia mediamente agiata, quel ramo dei Pugliatti traeva da vivere dalla compravendita di bovini ed equini e dalle relative consulenze esplicate in tutto il Friuli Venezia Giulia, e scolarizzata, una brutta mattina fa il suo incontro con la storia, quella dall'aspetto più brutale e inspiegabile, e viene a conoscenza del male. Il giovane aveva alla cattura 24 anni, per tradizione familiare non simpatizza per il fascismo, anzi, ma non figura nemmeno fra gli aderenti alla resistenza. Tuttavia, in quanto renitente alla leva, non viene risparmiato. Tradotto al castello di Pordenone, dove solitamente venivano radunati i rastrellati, sia partigiani riconosciuti che civili sospettati di simpatie antifasciste, è destinato al campo di concentramento. Viene classificato quale triangolo rosso, ovvero oppositore politico. Non è stato possibile provare l'adesione di Gabriele Pugliatti a un partito clandestino né al movimento resistenziale. È possibile pertanto che la classificazione sia dovuta a fattori generici: era in atto una rappresaglia contro i partigiani, oppure che venisse estesa a tutti i catturati di Puglia per il solo fatto che uno o più prigionieri aderissero veramente all'antifascismo. Il documento custodito e tramandato dalla famiglia Pugliatti probabilmente non è stato scritto da Gabriele nei giorni della prigionia, ma nelle settimane immediatamente successive al ritorno in libertà. La suspense e la schiettezza del pensiero e dell'azione del Pugliatti, espressi in maniera anche cruenta, fanno propendere per una ricostruzione sincera e veritiera dei fatti accaduti. È possibile che il diario giunto fino a noi non sia completo, visti i salti temporali della narrazione, scevra di giudizi politici e storici, oppure che si tratti di una copia stesa dall'autore e alleggerita dagli indizi e dalle informazioni che in qualche maniera potevano sembrargli compromettenti, imbarazzanti o dolorosi? La narrazione è molto vivace sotto il profilo delle emozioni, lacunosa in almeno un paio di punti. Per cominciare, Pujati non elenca i compagni di sventura con i quali ha condiviso momenti tragicamente speciali, quali la cattura, la carcerazione a Pordenone e il viaggio verso la Germania. Appare sorprendente poi il mancato riferimento al trasferimento dal campo di Dachau a quello di Sachsenhausen, al quale Gabriele fu sottoposto il 18 gennaio 1945, come prova la documentazione ufficiale. Ho ritenuto utile pertanto riprodurre, solo per qualche breve citazione nell'uno caso e integralmente nel secondo, altri due documenti che si riferiscono ai fatti di Puja, quali il diario del curato Don Giovanni Pujati e la testimonianza di Benito Pujati, altro pugliese finito nella rete nazifascista nello stesso episodio che ha visto per protagonista Gabriele. Don Pujati, aspro oppositore del movimento resistenziale, offre un punto di vista di terzietà, sebbene non risparmi crude prese di posizione personali, mentre Benito, avendo ricostruito i fatti quasi 50 anni dopo il loro svolgimento, garantisce una riflessione ponderata ma consapevole da parte di un testimone che nel frattempo ha raggiunto un grado di istruzione a un livello sociale, Pujati era ingegnere, molto diverso da quello di Gabriele. Quanti e quali civili furono catturati a Puja il 2 dicembre e successivamente imprigionati e deportati? Don Pujati, nel passo del suo diario che ho riportato, indica 12 renitenti alla leva e 15 partigiani. Lo storico Flavio Fabbroni conta 39 catturati fra Brugnera, Maron e Puja. Il deportato Benito Pujati, nella sua testimonianza scritta, ci informa sulla sorte occorsa a 13 rastrellati, non specificando però se fossero tutti vittime della stessa rappresaglia. Essendo questa pubblicazione diretta prevalentemente a un pubblico scolastico e molto giovane, ho preferito solamente accennare al quadro storico nel quale accadero i fatti narrati, senza approfondire la ricerca, dando così massima importanza ai testi riportati. In ogni caso, emerge l'importanza del movimento antifascista sui territori di Brugnera e di Prata di Pordenone, un valore da troppo tempo trascurato. Un grazie doveroso rivolgo agli attivi amici del Centro Culturale Gio Maria Concina e a tutte le persone che hanno costruito in qualsiasi forma e maniera a perfezionare la ricerca e la pubblicazione: il ricercatore Gianluigi Bettoli, il disegnatore Matteo Corazza, Patrizia Del Col, segretaria dell'ANED di Pordenone, Angelo Masotti Cristofoli, presidente del Istlib Pordenone, Loris Parpinel, presidente dell'AMPI provinciale di Pordenone, Giampaolo Pescarolo Vivan, Don Pasquale Rea, parroco di Prata di Pordenone, Ivana Puppin, Liliana Isabel Pujati, Loredana Pujati, Gualtiero Soncin, presidente della Proloco comunale Santa Lucia di Prata di Pordenone, Giuseppe Spadotto e il personale dell'archivio storico dell'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, in particolare la direttrice Monica Emanuelli dell'archivio storico diocesano di Pordenone e del servizio demografico del comune di Prata di Pordenone. Pagina 19. File 5, pagina 20. Il contesto. Dopo l'8 settembre 1943, data spartiacque nella storia d'Italia, cominciarono a organizzarsi forme di lotta armata anche nella bassa pordenonese. Il paese proveniva da 20 anni di dittatura fascista, durante i quali il consenso verso il fascismo, inculcato in ogni ambito della giornata e della vita sociale, a cominciare dalla scuola, fu pressoché totale, una volta eliminata fisicamente o imprigionata ogni resistenza di pensiero e di azione. Dopo la marcia su Roma, definita a Napoli il 24 ottobre 1922 alla Dunata delle Camicie Nere, il re Vittorio Emanuele III, anziché ratificare lo stato d'assedio proclamato dal Consiglio dei Ministri, il 30 ottobre affidò il governo al capo dei facinorosi che avevano occupato la capitale, Benito Mussolini. Il processo di impossessamento e di modifica del sistema a quel punto divenne rapido e inarrestabile attraverso alcune tappe significative. Il 6 aprile 1924, violenze e brogli caratterizzarono le prime elezioni politiche dell'era fascista, regolate dalla legge Acerbo, che prevedeva un meccanismo proporzionale con premio di maggioranza, i 2/3 dei seggi alla lista di maggioranza che avesse superato il 25%. Il 10 agosto 1924 fu ritrovato il corpo senza vita del segretario del Partito Socialista Unitario, Giacomo Matteotti, il quale aveva pronunciato un vibrante discorso di protesta contro l'esito di quel voto. Nel biennio successivo vennero approvate le leggi fascistissime. Il Presidente del Consiglio diventava capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, e non doveva rendere conto alle Camere parlamentari del suo operato, ma solo al re. Il responsabile di un giornale doveva essere riconosciuto dal prefetto, ovvero dal governo. Il potere esecutivo aveva la facoltà di emanare norme giuridiche. Venne abolito lo sciopero. Solo i sindacati fascisti potevano stipulare contratti collettivi. Nacquero in questi anni, inoltre, il confino di polizia per gli antifascisti, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per i reati contro la sicurezza e la polizia segreta, OVRA. Nel 1928 si andò a votare con la nuova legge elettorale per la quale la Camera dei Deputati prevedeva una lista unica nazionale di 400 candidati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo. Il 3 ottobre 1935 truppe italiane e ascare invasero l'Etiopia, dichiarata conquistata il 9 maggio 1936, anche tramite l'utilizzo a scopi militari dell'iprite, un gas asfissiante vietato dalla Convenzione di Ginevra. Il 15 luglio 1938 venne pubblicato su Il Giornale d'Italia l'articolo Il fascismo e i problemi della razza, con il quale si fanno iniziare il razzismo e l'antisemitismo in Italia, per conseguenza di vari decreti fissativi promulgati dal re Vittorio Emanuele III, gli ebrei venivano cacciati dalle scuole statali, espulsi dalle forze armate, dai commerci, dalle professioni, dalla pubblica amministrazione, dagli enti pubblici e dallo spettacolo, depennati dall'elenco telefonico. Il 7 aprile 1939 l'Italia invase anche l'Albania con 22.000 soldati, stabilendovi 11.000 coloni e 22.000 operai. Il 10 giugno 1940, dopo alcuni mesi di ambigua non belligeranza, l'Italia dichiarò guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, facendo il suo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale. Da giugno 1940 al settembre 1943 l'esercito italiano combatté la stessa guerra di aggressione della Germania, occupazione della Francia meridionale, invasione della Grecia e della Jugoslavia, guerra nelle colonie africane, campagna di Russia. Le operazioni si rivelarono disastrose perdenti su tutti i fronti. Il 14 gennaio 1943, durante la conferenza di Casablanca, americani e inglesi pianificarono l'attacco all'Italia, iniziato a giugno con lo sbarco a Pantelleria e Lampedusa e portato avanti il 10 luglio con quello in Sicilia della Settima Armata Americana del generale George Patton e dell'Ottava Armata Britannica di Bernard Montgomery. Il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo sfiduciò Mussolini, che venne sostituito alla guida del governo con il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Proprio Badoglio, per non destare sospetti nei confronti dei tedeschi, alla radio annunciò: «La guerra continua a fianco dell'alleato germanico. L'Italia mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni». In realtà il governo italiano avviò immediate trattative segrete con gli alleati, che confluirono il 3 settembre nella firma dell'armistizio di Cassibile, reso noto dalla radio l'8 settembre. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. L'annuncio dell'armistizio sorprese le forze armate italiane senza direttive, sia in patria sia soprattutto sui fronti esteri, dove decine e decine di migliaia di combattenti vennero abbandonate alla propria sorte. Nel frattempo il re, la regina, il principe ereditario, Badoglio, due ministri e alcuni generali lasciarono Roma temendo la vendetta tedesca e fuggirono rocambolescamente fino a Brindisi. Una volta arrestato, Mussolini venne imprigionato prima sull'isola di Ponza, quindi alla Maddalena, infine al campo Imperatore sul Gran Sasso, dove un comando di paracadutisti tedeschi lo libererà il 12 settembre e lo porterà in Germania. Il 18 settembre Mussolini annunciò la ricostruzione dello Stato, delle sue forze armate del Partito Fascista, con la nuova denominazione di Partito Fascista Repubblicano. A seguito dell'armistizio, già l'8 settembre, le autorità tedesche occupanti costituirono la zona d'operazioni del litorale adriatico, che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana. Le operazioni militari e l'amministrazione civile passarono direttamente in mano al Terzo Reich. Nel territorio comunale di Bruniera, due furono i nuclei più attivi nella resistenza al nazifascismo. Quello fondamentale si sviluppò a Maron, dove attorno ai fratelli Brenelli si costituì il primo gruppo di resistenti, figura fondamentale nell'istruzione e nell'organizzazione della resistenza. A Bruniera fu Rino Favot, antifascista di Chions, che già aveva conosciuto il confino per le sue idee e che diventerà comandante partigiano con il nome di battaglia di Sergio. Le riunioni preparatorie si tenevano o a casa a Brenelli oppure all'osteria della piazza. Fra i primi giovani di Maron ad aderire si ricordano Ferruccio Brenelli Garibaldi, ex maresciallo di Marina, Adolfo Brenelli, ateo, fratello di Ferruccio e commerciante come lui, Roberto Brenelli, studente universitario di medicina, Enrico Battel, Pisa, mezzadro, e Amore Ross Fulmine, contadino. Vennero tutti intruppati nella brigata veneziana alla quale aderiranno anche i partigiani di Prata. Il secondo nucleo di importanza logistica fu Villa Varda, con il vicino abitato di San Cassiano di Livenza. Nella torre, posta al centro del lussureggiante parco, nella cui azienda agricola trovarono assistenza e riparo alcuni ex militari sbandati, venne creata una postazione radio clandestina fondamentale, per l'organizzazione della rete di aiuto e di sostegno alla resistenza, la postazione venne più volte presa d'assalto da fascisti e nazisti come il 14 dicembre 1944 e il marzo 1945, con arresti e violenze, in particolare la cattura di Antonio Antonel Sinistro, partigiano della divisione Garibaldi, che verrà deportato in Germania nel campo di concentramento di Flossenbürg-Ersbruck, da dove non farà più ritorno. Allo stesso tempo la frazione di San Cassiano di Livenza, non a caso prossima a Villa Varda, fu spesso teatro di scontri armati fra partigiani e nazifascisti. Uno degli episodi più clamorosi riguardò la deportazione in campo di sterminio del parroco di Marondon Eugenio Marin, arrestato il 17 dicembre 1944 per aver offerto protezione ai partigiani e alle apparecchiature in loro dotazione. Sul territorio vale la pena ricordare il caso nazionale riguardante il parroco di Prata di Pordenone, Don Giovanni Maria Concina, con quello di Spilimbergo, Don Giovanni Colin. I due presuli, assieme ad altri tre sacerdoti dell'Udinese, erano stati arrestati l'8 agosto 1927. Dopo 8 giorni di detenzione, Concina venne dapprima trasferito nel seminario di Udine, in forma di arresti domiciliari, quindi fu condannato a 2 anni di confino di polizia. Venne liberato l'8 dicembre, su intervento dello stesso dittatore Benito Mussolini, turbato dalle implicazioni pubbliche segrete del caso, proprio mentre le trattative diplomatiche con la Santa Sede erano giunte a buon punto. L'11 febbraio 1929, infatti, il Regno d'Italia e la Santa Sede sottoscriveranno i patti lateranensi, regolarizzando le relazioni fra i due Stati. Prete antifascista, inviso al regime e ai notabili locali per le sue crociate a favore dei contadini e degli allevatori, Concina era già stato diffidato nel 1926 per aver incoraggiato alcuni genitori di Prata a non affidare i figli all'Opera Nazionale Balilla, organizzazione fascista ideata come strumento di penetrazione nelle scuole e negli ambienti di formazione ed educazione giovanile in generale. Concina morì nel 1936, dopo 40 anni di presenza a Prata, e venne sostituito da un altro antifascista, quale Don Giuseppe Raffin, che si impegnò direttamente a coordinare la rete di formazione e di protezione dei giovani resistenti. L'antifascismo a Prata ha conosciuto 2 punti di riferimento: in Angelo Dino De Carli Luisse, classe 1915, fondamentale nell'azione di raccordo e di approvvigionamento dei ribelli della montagna, oltre che di sabotaggio in pianura, mitragliato nella notte fra il 20 e il 21 gennaio 1945 davanti alla sua abitazione, e Luigi Piccinin, classe 1916, responsabile del Comitato di Liberazione Nazionale di Prata, di cui facevano parte Salvatore Biasotto, Basilio Brunetta, Mario Guerra, Giovanni Lazzari, l'omonimo Luigi Piccinin e Nino Pugliatti. Nell'autunno del 1943 anche a Puglia si cominciarono a radunare clandestinamente gli scontenti, i disillusi e i reduci delle sciagurate campagne militari intraprese dal fascismo. Gli episodi di violenza perpetrati sotto forma di percosse, furti, stupri, sequestri materiali e di persone, minacce, arresti e torture, si susseguirono da ambo le parti, fomentati da una fitta rete di spie molto abili a districarsi con equilibrio fra i due fronti contrapposti e a guadagnarci apertamente. Molte notizie di interesse locale sono riportate da Don Giovanni Pugliatti, curato di Puglia, nel diario da lui tenuto dal 30 ottobre 1944 all'11 luglio 1946. Nato a Puglia nel 1896, Pujati venne consacrato sacerdote a Pordenone nel 1923 e assegnato al paese natale come curato 2 anni dopo. Diverrà primo parroco di Puglia nel 1950. Monarchico e reazionario, Don Giovanni annotò molti fatti, alcuni dei quali lo videro suo malgrado protagonista, non disdegnando commenti personali di natura politica e giudizi morali su tanti poveri malcapitati. In seguito al proclama Alexander, pronunciato dal comandante in capo delle truppe alleate nel Mediterraneo, Harold Alexander, il 13 novembre 1944, in cui si dichiarava sospesa ogni attività militare nell'inverno 1944-1945, forse per giustificare un maggior impegno militare da parte degli alleati in Normandia, si ordinò ai partigiani di smobilitare per l'inverno e di rimanere in attesa di nuovi ordini. Molti combattenti, per la libertà stremati da mesi di clandestinità, di fame e di freddo, colsero l'occasione per rientrare a casa. In pianura, tuttavia, vennero spesso accolti dalle milizie naziste e repubblichine che, imbeccate da vigliacchi delatori, catturavano e giustiziavano i malcapitati. Le rappresaglie si susseguono su tutto il territorio della destra Tagliamento, con particolare accanimento nell'Alto Livenza. Dopo i rastrellamenti nelle zone collinari e montane, infatti, la tenaglia si strinse in pianura. A fine novembre 1944, fra Puglia e Maron, la tensione crebbe a tal punto da far commettere vari omicidi. I tedeschi intensificarono la loro presenza. Il 15 gennaio 1945, presso le scuole elementari di Puglia, verrà stabilito un comando repubblichino guidato da un tenente, ricordato come luogo di detenzione e di tortura. A fine mese i militi ospitati erano 28, impiegati nel risanamento del territorio, anche tramite perquisizioni, requisizioni, sequestri e torture. Diserteranno nella notte fra il 22 e il 23 aprile. Nel suo diario Pujati annota il 1 dicembre: dicono che i tedeschi passati per Puglia nell'immediato dopo pranzo fossero diretti a Maron, dove vogliono far luce sul milite tedesco e sulla partigiana scomparsi nella settimana decorsa in modo misterioso. Ammetto che possa essere loro in interesse la sorte del loro connazionale, non già quella della partigiana italiana. La vita umana vale proprio pochino ed è in continuo ribasso. Per chi non conoscesse gli ultimi fattacci di Maron, li ricordo in breve. Alcuni partigiani di quella villa assassinarono la scorsa settimana un tedesco fatto prigioniero, dopo averlo barbaramente seviziato e tenuto digiuno per 3 giorni. Non si sa dove l'abbiano sepolto. 2 sere dopo, alcune partigiane, bene postae et bene potae, ed in vena di questionare per futili motivi venute alle armi, fecero fuoco e una biondina 17enne nativa di Rivarotta rimane sul terreno. La seppellirono senza tante cerimonie in un campo non lungi dalla casa di Giovanni Berardo. Il 2 dicembre ancora Pujati fornisce notizia di altri 2 assassini, un ladro di Maron colto sul fatto dai partigiani e da essi giustiziato e sepolto, e una donna di San Cassiano di Livenza. Lo stesso 2 dicembre scattò una grande retata fra i paesi di Bruniera, Maron e Puglia. Vennero arrestate 39 persone, successivamente deportate in campi di prigionia in Germania. Lo studioso Flavio Fabbroni, nel suo fondamentale volume La Resistenza, strumenti per una unità didattica, traccia l'elenco dei caduti e dei morti in campo di concentramento, fra quanti erano stati catturati il 2 dicembre. venne ucciso il partigiano Vittorio Camarotto Treviso, nato a Fiume Veneto il 26 febbraio 1907, appartenente alla Brigata Veneziano. Morirono invece in prigionia Amerigo Biasotto, contadino nato a Brugnera, il 9 gennaio 1924, libero Giuseppe Brisotto, operaio nato a Brugnera, il 10 novembre 1924, e partigiano osovano della Ippolito Nievo B, morto a Dachau il 25 aprile 1945. Giovanni Casonato, contadino nato a Brugnera, il 9 agosto 1921, morto a Natzweiler il 20 aprile 1945. Giacomo de Cassan, contadino nato a Maron, il 16 marzo 1923, disperso a Dachau. Giovanni Rosada, fabbro nato a Brugnera, il 24 giugno 1921, morto a Dachau il 6 gennaio 1945. Giovanni Battista Zanussi, muratore nato a Brugnera, il 12 settembre 1922, morto a Langberg il 24 aprile 1945. Queste vittime vennero deportate l'8 dicembre 1944, con l'eccezione di Zanussi, internato il 19 dicembre. Scrive ancora al curato di Puglia il 2 dicembre. Stamane alle ore 10 Puglia ha assistito a una scena non comune, un rastrellamento in piena regola, operato da truppe tedesche e repubblichine. Furono visitate tutte le case e una ventina di giovani renitenti alla leva, esaminati i documenti, saranno rilasciati o avviati al lavoro. Non c'è da preoccuparsi. Non troppo contenta deve essere rimasta la famiglia di Gava Domenico, di Andrea, nel vedersi portar via una rispettabile quantità di farine, minacciare d'incendi e spiattellare in pubblico le malefatte di un suo membro, Ferruccio Gava di Domenico, detto il Tigre, accusato di ben 10 atroci delitti. Sul rastrellamento del 2 dicembre Pugliatti ritorna brevemente il 4 dicembre con un dettagliato resoconto. Con la possibile diligenza ho accolto i particolari del rastrellamento di Maron, avvenuto subito dopo quello di Puglia. Avvertiti, molti poterono salvarsi, dandosi alla campagna e uscendo di paese. Soltanto 12 sono gli arrestati fra i renitenti alla leva, mentre 15 sono i partigiani, numero piuttosto elevato, che poteva essere ancora di più se tanto i tedeschi come i repubblicani non si fossero lasciati adescare o fuorviare dalle donne. A Puglia, per esempio, potevano arrestarne altri 8, e fra questi un pezzo grosso, il commissario Boris, alias Ragionier d'Andrea. Ma i soldati sono sempre gli stessi e basta una gonnella per far perdere loro la testa. Movimentata e buffa fu una cattura e fuga di Diego Verardo Fusilvio. Movimentata e tragica fu una cattura e morte del famigerato Camarotto, il Verardo, detto Formica o Formicola. Si era nascosto in casa e solo dietro minaccia di morire arrostito si decise di lasciare il suo nascondiglio per consegnarsi ai tedeschi. Portato a Pordenone e richiuso in caserma, profittò di un allarme per eludere la vigilanza dei custodi, saltare la mura e darsi alla fuga. Il Camarotto, sapendosi ricercato, fuggì di casa. Raggiunto da una scarica di mitraglie alle natiche, si rifugiò in un pagliaio, dove lo finirono a colpi di mitraglia come un cane. Il suo corpo fu crivellato addirittura e chi può contare le ferite ricevute e stasera sull'imbrunire fu seppellito. E questo il terzo fratello, finito così tragicamente. Di altri partigiani furono percossi e maltrattati sia a Maron come per strada e a Pordenone, dove sono sorvegliati a vista. Non sappiamo quale sarà la loro sorte, se fucilati o internati in Germania. Il 6 dicembre invece il parroco di Puglia riporta l'incontro con i familiari delle vittime del rastrellamento del 2 dicembre. Faccio una visitina alle famiglie degli arrestati dell'altro giorno e le trovo abbastanza contente. I loro cari non sono trattati male, non soffrono né fame né freddo e ieri hanno subito un interrogatorio molto sommario. Lo stesso comando della TOD si è interessato di loro e si spera, se non proprio in giornata, certo presto, che siano rilasciati. Ciò conferma l'opinione che il rastrellamento sia stato fatto più per i partigiani che per altro. La previsione auspicale di Don Giovanni Pujati non si realizzò. È in questo contesto che si colloca la triste vicenda di cui fu protagonista suo malgrado Gabriele Pujati, arrestato e deportato in quanto renitente alla leva. Gabriele era nato il 24 giugno 1920 a Villanova di Prata alle ore 11, quindi battezzato il 18 luglio dal parroco Orlando Montanara, come risulta dal registro dei battesimi, conservato nell'archivio parrocchiale di Ghirano, al tempo sede di parrocchia, che si estendeva anche alle comunità di Villanova e di Le Monde. Genitori di Gabriele erano Guglielmo di Antonio e Cecilia, registrata a volte come Lucia. Pujati del fu Francesco sposi a Prata di Pordenone nel 1909. Il ramo dei Pujati dal quale discende Gabriele non era originario di Villanova, bensì con ogni probabilità di Puglia. Il primo figlio di Guglielmo e Cecilia, nato a Villanova e quindi registrato in parrocchia a Ghirano, risulta essere Erasmo, nel 1915 è vissuto solo fino al 1917, anno di nascita di Guglielmina. Seguirono Marsilio nel 1923 e Apostolo all'anagrafe, detto anche Afro Giuseppe, così per il registro dei battesimi della parrocchia di Ghirano nel 1927. L'annidiata è arricchita da Oreste e Oscar, nati rispettivamente nel 1910 e nel 1914. La famiglia di Guglielmo Pujati poteva considerarsi mediamente agiata, traendo profitto dal commercio di bovini e di equini e dalla prestazione del servizio di trasporto con gli animali da traino in proprio possesso. Questa condizione socio-economica permise ai figli di Guglielmo di completare un corso di studi accettabile per il tempo, ovvero di raggiungere la licenza elementare. Non si è riusciti a stabilire la casa natale di Gabriele Pujati a Villanova. La sua famiglia di origine all'anagrafe comunale risulta aver cambiato più volte il civico. Di sicuro Gabriele e i suoi fratelli, almeno nell'ultimo periodo prima di emigrare in Argentina nel 1950, risiedettero nell'abitazione riportata in foto qui sotto, demolita in anni recenti, che sorgeva in via della chiesa. Note 1. Don Eugenio Marin, nato a Cassiaco nel 1901, fu ordinato sacerdote l'8 agosto 1926, cappellano e poi vicario parrocchiale a Casarsa della Delizia fino al 1929. Ricoprì i ruoli di economo spirituale a Vito d'Asio dal 1929 al 1939, di vicario parrocchiale dal 1939 e di economo spirituale dal 1940 a Maron. Accusato di attività illegale per aver garantito aiuto e rifugio ai detenuti politici e ai partigiani feriti, fu deportato a Dachau, dove ricevette la matricola 2854. 2. Don Gio Maria Concina, nato a Clauzetto nel 1868, fu parroco di Prata dal 1896 al 1936, organizzandone il tessuto socio-economico attraverso la promozione della cooperativa di consumo, la cassa rurale, la latteria sociale, il forno cooperativo, la società operaia e le organizzazioni di allevatori piccoli proprietari, mezzadri e tessili. Durante la Grande Guerra, accusato di simpatie per l'Austria e di antipatriottismo, venne confinato per 11 mesi a Firenze. 3. Don Giuseppe Raffin nacque a Cordenons il 29 gennaio 1901 e fece il suo ingresso a Prata da parroco il 25 aprile 1937. Ordinato sacerdote il 12 luglio 1925, fu insegnante in seminario, cappellano di Torre e a San Giorgio di Pordenone. Morì da parroco di Prata il 23 giugno 1946. 4. In realtà i fratelli Camarotto uccisi furono due, Pietro e Vittorio. 5. L'organizzazione Todd fu un'impresa di costruzioni che operò dapprima nella Germania nazista e poi in tutti i paesi occupati. Arrivò a impiegare 1.500.000 uomini. Fine delle note, pagina 32. File 6, pagina 33. Il diario di Gabriele Pujatti. Una volta rientrato a casa dalla prigionia, Gabriele Pujatti affidò i suoi drammatici ricordi a un diario, tenuto su un quaderno a righe, gelosamente conservato dai suoi familiari anche dopo la sua morte. Per quanto steso in un italiano comprensibile, preferiamo proporre qui un testo aggiornato e semplificato per rendere più agevole la lettura e la comprensione del diario e favorirne la conoscenza. Da pagina 65 proponiamo il diario originale nella scansione effettuata da Aldo Dionisio per conto del Centro Culturale Gio Maria Concina. Ore 11:45 del giorno 2/12/1944. Arrivo da Sacile, dove mi sono recato per affari familiari. Giunto al confine fra Maron e Puglia, due camicie nere mi fermano e mi chiedono i documenti. Consegnati loro i documenti, mi dicono di presentarmi al capitano Vettorini, che trovo in piazza a Puglia. Nota: il capitano Arturo Vettorini era capo della famigerata banda nera Vettorini Capellin, uno dei nuclei collaborazionisti più efferati, responsabile di numerosi arresti, torture e uccisioni. Il capitano fu arrestato e fucilato con altri 8 componenti della banda il 30 aprile 1945. Numerosi altri vennero condannati dalla Corte d'Assise straordinaria di Udine e in seguito amnistiati. Fine della nota. Terminato il rastrellamento, vengo caricato prima sul rimorchio con i miei compaesani, poi, non so perché, mi passano dal rimorchio alla macchina assieme ai partigiani e comincio ad avvilirmi. Una volta arrivati alle carceri di Pordenone, chiedo al tenente Leschiutta di essere aggregato ai compaesani e mi concede di unirmi a loro. Nota: il tenente Angelo Leschiutta fu l'iniziatore della banda Leschiutta, attiva a partire dal 1944. La banda, composta da una dozzina di uomini legati al 4° battaglione fascisti friulani del 5° reggimento della milizia di difesa territoriale di Stanza Pordenone, fu responsabile di rastrellamenti, saccheggi e omicidi. Sede operativa della banda, nonché luogo deputato a servizi e torture, erano le casermette di via Molinari. Fine della nota. Da una guardia delle carceri veniamo tutti accompagnati in un rifugio, dove rimaniamo per qualche ora. Più tardi vengo destinato alla cella 16 bis, ove rimango fino all'8 dicembre. 11 dicembre. Vengo scortato a prendere il treno sul quale mi comunicano che, assieme ai miei compagni, avremmo raggiunto Gorizia. 11 dicembre notte. Superata Gorizia, i miei compagni discutono su come scappare dal treno. Io non mi sento di farlo e dico loro che seguano pure i propri propositi, ma quanto a me, viaggerò fino a destinazione. 12 dicembre. Continuando il viaggio, dopo poche ore arrivo a Villach, dove resto fermo per qualche ora. Nota. Villach, città della Carinzia nel sud dell'Austria, per la sua importanza logistica nella Seconda Guerra Mondiale, subì una quarantina di bombardamenti aerei. Fine della nota. Guardando fuori dal finestrino del vagone merci sul quale viaggiavo, scolgo un italiano che camminava per la strada coperta di neve e gli domando se in quella città si vivesse bene o male, convinto di rimanerci. Quello mi rispose che si stava discretamente, purtroppo però, poco dopo sento che il convoglio riprende a muoversi, così riparto per destinazione ignota. Dopo 3 giorni di viaggio, nella stazioncina di un paese, di cui non ricordo il nome, ci servono 1/4 litro di caffè, acqua e nient'altro. Si prosegue, arriviamo a Monaco di Baviera, poi di là si riparte e dopo 1 ora e mezza si arriva a Dachau. Ci fanno smontare dal convoglio e a piedi attraversiamo il paese. Qualora qualcuno avesse avuto l'illusione di poter trovare un posto dove stare meglio, alla sola vista del paesaggio ogni speranza sarebbe svanito. È un paese completamente militare. Si vedono circolare soltanto le SS. Nota: le SS, in tedesco Schutzstaffeln, ovvero squadre di protezione, erano un'organizzazione paramilitare del partito nazista formata nel 1925. Durante la Seconda Guerra Mondiale detennero giurisdizione su tutti i campi di concentramento e la supervisione su tutte le nazioni conquistate dalla Germania. In questa veste commisero innumerevoli crimini di guerra ai danni della popolazione civile. Fine della nota. Dopo 3 o 4 chilometri di strada a piedi arriviamo in un campo fornito di diverse baracche di legno. Ci portano in un immenso cortile e ci danno l'ordine di spogliarci. Domando a un francese che parlava l'italiano, incaricato di darci istruzioni, come avremmo potuto trascorrere il tempo là dentro. Egli mi rispose: «Non dubitare, troverai il modo di passare quei 3 giorni che ancora ti rimangono». Comincio a rassegnarmi e penso che ormai in Italia non ci tornerò più. Ci fanno entrare in una sala dove ci tolgono tutto quello che avevamo indosso. Ci danno un paio di pantaloni stracci, una giacca senza fodera e una camicia. Ci portano al bagno per la disinfezione. Arrivato nella sala vedo dei veri scheletri viventi, qualcuno in piedi che si faceva il bagno, altri a terra a causa del fatto che a quei disgraziati mancavano le forze di reggersi in piedi. A quella vista qualcuno di noi incominciò a piangere. Terminato il bagno, veniamo condotti nella baracca denominata 19A, baracca blocco chiuso. Era sera, cominciavamo ad avere fame. Ci radunano tutti per il rancio, penso. Meno male che qualcosa si mangia. 3 ore di fila per prendere una tazza di acqua calda e un pezzettino di pane ammuffito. Terminato di mangiare quella porcheria, siamo andati a letto. Ho dormito tutta la notte. 18 dicembre. Sveglia alle ore 4:30. Adunata e appello per tutti i componenti della baracca. Caffè poi per circa 3 ore, con 30-35 gradi sotto lo zero. Siamo rimasti scalzi indossando solo abbigliamento estivo. Il rancio consisteva in una tazza di caffè al mattino, una tazza di minestra di rape e carote a mezzogiorno, 140 grammi di pane che doveva bastare per tutto il giorno e 20 grammi di margarina la sera. I due giorni seguenti passarono normalmente. 21 dicembre. Alle 7 circa del mattino, adunata per tutta la baracca e ci portano a fare il bagno. Fuori della sala ci spogliano e ci lasciano circa mezz'ora nudi con 35 gradi sotto zero. Poi ci portano in sala e ci si lava prima con acqua calda e poi fredda e ci accompagnano a pesarci. Il mio peso normale era di 73 kg, ora ne peso 67, comincio a calare. Nel tragitto di ritorno alla baracca noto tre carri carichi di veri cadaveri. Qualcuno si muoveva ancora, trainati da altri cadaveri in condizioni appena migliori, dirigersi verso il crematorio. Arrivati in baracca ci assegnano un triangolo rosso e il numero 135508. Triangolo rosso vuol dire prigioniero politico. Poi passiamo alla tosatura dei capelli, tagliati con il rialzo e con il ferro da barba in mezzo. 22, 23, 24 dicembre. Giorni trascorsi irregolarmente, qualche bastonata inferta a qualcuno, ma io me la cavo abbastanza bene. 25 dicembre. Avverto un forte dolore al naso e febbre. Chiedo di essere visitato. Il medico, triangolo verde, segno di un criminale, mi visita e poi mi parla in tedesco, cosicché non capisco nulla. Ritorno in branda. Credo di aver la febbre alta, ho sete e non posso bere perché l'acqua è infetta. Resisto ancora per qualche ora, poi mi decido e barcollando raggiungo il gabinetto, apro il rubinetto e faccio per bagnarmi le labbra, quando l'attendente del capo baracca apre la porta e mi vede, prende nota del mio numero di matricola e se ne va. A mezzogiorno sento chiamare 135508 dal capo baracca. Ho la faccia che si incomincia a gonfiare, febbre e forti dolori alle narici. Mi presento, mi parla in tedesco, non comprendo e cerco di fargli capire che non comprendo. Mi dà due potenti schiaffi. Vedo le stelle. Per qualche ora non potevo resistere dal mal di testa. Deciso a non voler più mangiare, in modo da farla finita al più presto, mi metto a letto, quando, a un certo momento, il capo Stube, capo camerata, tedesco ma non tanto cattivo, mi disse di alzarmi e andare a mangiare. Non volevo, ma poi vennero i miei paesani e finì con il cedere. 26 dicembre. Vengo ricoverato all'ospedale, nulla di straordinario. Stesso vito di fuori e stessa cura anche. Il 29 dicembre mi accorgo di avere le guance a livello del naso, gli occhi quasi chiusi. Mi sottopongo a visita medica e mi sento dire crematorio. Capì solo questa parola e mi misi a piangere. Dopo due o tre ore vedo arrivarmi vicino una barella. Pensai, è giunto il momento per me, non resta che rassegnarmi. Invece vedo l'infermiere salire al terzo piano della mia branda e portare giù un morto. Forse era morto già da 4-5 giorni, perché da quando sono entrato in ospedale non ho mai visto che gli dessero da mangiare. Nei giorni che seguirono il mio stato di salute andò migliorando e l'8 gennaio uscii dall'ospedale e ritornai in baracca, dove non trovai più nessuno dei miei compaesani, solo Ivo, che era rientrato anche lui il giorno prima dall'ospedale con la polmonite. Benito, Carletto e tutti gli altri erano partiti per il lavoro. 10 gennaio 1945. Solito bagno con acqua calda e fredda. Qualcuno ci rimane sotto la doccia, passa il carro che lo raccoglie e penso che verrà anche la mia volta. Ci accompagnano alla pesatura, peso chilogrammi 61 e 300 grammi. 11 gennaio, adunata generale, viene formato un convoglio chiamato il treno volante. Si sentono delle chiacchiere secondo le quali è il convoglio più fortunato partito da Dachau. 12 gennaio, arrivo del convoglio al casello numero 13. Su questo punto abbiamo sostato 4 giorni. Dalle SS siamo passati sotto il controllo della Wehrmacht, l'esercito. Si incomincia a star meglio. Il pane al posto di 140 grammi viene portato a mezzo chilogrammo, una densa minestra a mezzogiorno e una alla sera. 16 gennaio. Si torna sotto controllo delle SS e si parte. Arriviamo dopo 2 giornate di viaggio senza mangiare a Fulda e ci danno la stessa roba di Dachau. Nota: Fulda è una città situata nell'est dell'Assia in Germania, vicino alla frontiera con la Baviera. Fine della nota. Al mattino del giorno 18 ci consegnano pala e piccone e ci portano al centro della stazione e si comincia a lavorare, aggiustare binari. Verso le ore 10 si sentono le sirene dell'allarme aereo. Ci raduniamo, credendo di allontanarci dalla stazione, ma purtroppo il boia, un caporal maggiore polacco, a forza di frustate ci fa capire che di là non ci si deve muovere. Sopraggiunge la prima ondata di bombardieri che cominciano a sganciare il carico esplosivo. Le SS scappano. Ne approfitto per raggiungere una casa distante pochi metri. Vi entro per vedere se trovo qualcosa da mangiare mentre il bombardamento continua. Entro in questa casa e trovo già Ivo, che prima di me si era rifornito abbastanza. Lì faccio un discreto bottino di burro e marmellata e scappo per andare a rifugiarmi in qualche luogo riparato per gustare il frutto della mia truffa. Percorsi pochi metri, la casa, colpita in pieno da una bomba, crollò. Terminato il bombardamento ci fanno fare la adunata. Di 525 si era rimasti 332, gli altri 159 erano morti sotto il bombardamento, il resto feriti. Il giorno 17 gennaio ci venne diminuita la razione del pane. Al posto di un pane ogni 6 ci venne dato uno in 8. Ora la fame comincia a farsi sentire meno del solito e non so il perché. Forse l'intestino si è ristretto. Ciò nonostante si lavora 12 e anche 14 ore al giorno, sempre a riattivare la ferrovia. Ogni tanto qualcuno cade senza più rialzarsi. Penso che molto probabilmente quel giorno verrà anche per me, e forse non sarà tanto lontano. Per qualche giorno sto come il solito, non riscontro nulla di anormale. Pagina 50. File 7, pagina 51. Il diario di Gabriele Pujatti. 22 gennaio. Un prigioniero russo tenta la fuga, perciò viene convocata all'adunata di tutti i prigionieri. Il nostro convoglio era stato portato al numero di 500 persone a seguito dell'innesto di elementi arrivati da Dachau. All'adunata generale veniamo interrogati sulla fuga del russo. Naturalmente nessuno ne sapeva niente e, anche se avesse saputo qualcosa, di certo non avrebbe parlato. Dopo mezz'ora che eravamo radunati e il frustino aveva cominciato a lavorare, da un borghese con la pistola in mano viene accompagnato il russo Fuggiasco. Non vorrei ricordare quel momento. In 6 gli sono saltati addosso e, come cani arrabbiati, hanno incominciato a picchiare quel povero disgraziato finché non è caduto a terra. Poi è intervenuto un settimo, un monco, il quale, siccome con i pugni non poteva fare nulla, iniziò a colpirlo con scarpate sulla faccia, nei fianchi e in ogni punto delicato. Quando quel povero ragazzo riuscì a rimettersi in piedi, perdeva sangue da tutte le parti. Il giorno dopo ci siamo recati di nuovo al lavoro. Il boia ha chiamato il russo con lui. Quando siamo arrivati all'accantonamento, il maresciallo che comandava la base ha fatto l'appello e, una volta scoperto un uomo di meno, si è visto spuntare il boia con i vestiti del disgraziato in mano. Un sorriso tra loro e tutto è finito. Il russo aveva cessato di vivere. 24 gennaio. Ci portano al lavoro come al solito. Mi sentivo molto stanco. Dovevamo posare un pezzo di binario. Eravamo 100 ancora in grado per qualche giorno di lavorare. Vengono formate due squadre. Io sono destinato a quella con il lavoro più pesante da fare e sotto il controllo di un prigioniero polacco. In tre per ogni carrello dovevamo spingere i carrelli colmi di terra in salita mentre gli altri andavano in discesa. Ho cercato, finché è stato possibile, di passare all'altra squadra, credendo che nessuno se ne fosse accorto. Dopo mezz'ora che lavoravo, il polacco mi fa segno di avvicinarmi. Quando gli fui vicino, incominciò a colpirmi con il frustino in piena faccia. Rimasi immobile per qualche secondo. Poi, all'improvviso, mi sono lanciato contro di lui e con i denti, siccome con i pugni non potevo fare nulla, incominciai a mettermi all'opera. E quando ebbi terminato diverse parti del suo corpo, mancava qualche pezzetto di carne. Dopo qualche minuto ho visto arrivare il boia. Ho buttato a terra pala e piccone e sono stato costretto a seguirlo nel boschetto, dove qualcuno era stato giustiziato con una raffica di mitra. Mentre mi avvicinavo al boia, il capo della squadra in cui ero andato a lavorare ci ha seguito e ha parlato in tedesco con il boia. Nae, nae, storpiatura per nein, ovvero no, seguitando a dirigersi verso il boschetto. Mentre l'altro continuava a parlare, a un certo punto si è fermato e il capo squadra, che credo fosse di Vizna perché parlava bene l'italiano, mi disse: vai, grazie a me te la sei cavata meglio. Nota: probabilmente la frazione di Vazzola in provincia di Treviso, la località più vicina a Villanova, portano lo stesso nome le frazioni di Miane e di Montebelluna, sempre nel trevigiano. Fine della nota. Il boia ha ordinato all'altro di spogliarmi. Egli mi spogliò e a schiena nuda ricevetti 35 frustate. Ne sentì 30, poi più nulla. Quando rinvenni mi trovai in branda, con la schiena insanguinata. Feci per alzarmi dalla branda, ricaddi indietro. Non ero più capace di muovermi. Gridai delle imprecazioni, chiesi perché non mi avevano finito del tutto. Dopo 3 o 4 giorni incominciai a stare meglio e mi alzai. 28 gennaio. Ritorno al lavoro. La schiena mi fa ancora male, ma in compenso quello di Vizna mi ha chiamato con lui e sta provando per non farmi lavorare. Il giorno 30 gennaio, festa delle SS, vicino alla nostra postazione, a causa di un bombardamento, erano morti 2 cavalli e le SS avevano deciso con questi di farci fare festa anche a noi. Siamo partiti per il lavoro contenti, sapendo che al ritorno avremmo trovato spezzatino di cavallo, per cui abbiamo lavorato tutta la giornata contenti. nota, si celebrava l'incarico di cancelliere conferito ad Adolf Hitler il 30 gennaio 1933. Fine della nota. Terminato il nostro lavoro, prendiamo il treno per raggiungere l'altro convoglio sul quale si mangiava e dormiva, ma una volta arrivati sul posto abbiamo scoperto il treno in frantumi. In che condizioni erano ridotti quel treno e coloro che vi erano rimasti a bordo? Un vero cimitero. Quel giorno restammo senza mangiare. Di 412 prigionieri che eravamo, restammo ancora in 100. Due giorni dopo giunsero da Dachau 400 persone. Il convoglio così venne riportato ancora a 500 unità. Tutti o quasi tutti coloro che erano partiti con il primo convoglio erano morti. Eravamo rimasti io, Ivo e qualche altro. Io e gli altri in condizioni pietose, forse anch'io, ma non mi vedevo. Il giorno seguente venni assalito da una forte febbre, per cui domandai un giorno di riposo a un veterinario slavo che prestava servizio come medico, ma non me lo concesse. Dovetti andare a lavorare. Arrivato sul posto mi consegnarono pala e piccone e mi indicarono di riempire una buca causata dallo scoppio di una bomba. Mi misi a lavorare, ma non riuscì nemmeno ad alzare la pala vuota. Mi sedetti per terra. Un sergente dell'SS di Bolzano mi diede il permesso di ritirarmi in un vagone. Quando arrivai all'accantonamento e mi diedero da mangiare la solita roba, non mangiai, non avevo fame, e così passarono due giorni senza che prendessi nemmeno una goccia d'acqua. Dopo questi due giorni tentai di mangiare, ma quando inghiottivo tornavo a rimettere e non mi passava più nulla, solo la margarina, che consisteva in 25 grammi. Scambiai il pane e la zuppa con uno di Korva e lui mi diede la margarina. Nota: Korva, frazione di Azzano Decimo Pordenone. Vissi in questo modo per circa 15 giorni, fin quando la febbre passò. Quando mi alzai dalla branda, credo che fossi come uno di quelli che vidi il primo giorno all'entrata di Dachau. Sostenuto da due persone che mi reggevano, feci quattro passi. Credevo fossero ormai giunti i miei ultimi giorni di vita. 20 febbraio. Ci portarono al bagno e poi alla pesa. La sfera segnava 46.500 kg. Non mi sono stupito, immaginavo che il mio peso fosse sui 45 kg. Nel rientrare vidi un SS portare da mangiare ai cani poliziotto. Osservai la gavetta, spezzatini di carne e patate. Appena il soldato si ritirò, tentai il colpo e mi riuscì. Un po' d'appetito mi era ritornato, così mangiai di nascosto quella roba e mi parve di risuscitare. Mi andò dritta per circa 20 giorni. Incominciavo già a rimettermi un po'. Venni scoperto da un compagno. Di conseguenza eravamo diventati due, fra i quali si doveva dividere quel pasto, ma dopo qualche giorno tutti i prigionieri lo erano venuti a sapere e chi arrivava prima se lo sbaffava. Questa situazione durò un solo giorno, perché le SS se ne accorsero e colui che si fece pescare la pagò per tutti. Venne fucilato. 12 marzo. Un prigioniero, per ripararsi dal freddo, ebbe una trovata. Si avvolse la coperta intorno alla vita e poi indossò la camicia e la giubba. Tutti noi facemmo lo stesso e partimmo per il lavoro. Dopo circa due ore di lavoro, il polacco, che avevo conciato personalmente un mese prima, accortosi che un italiano aveva la coperta arrotolata intorno alla vita, fece la spia al boia. Questi a sua volta ordinò la dunata generale e la rivista. a quell'assassino non pareva neppur vero di mettere all'opera la frusta, e dopo di lui si passò agli altri capi, che ci diedero il resto. Poi ordinarono ai cucinieri che il vagone italiano, fino a nuovo ordine, restasse senza mangiare, e ci requisirono anche la coperta. Dunque, senza mangiare e senza coperta, per la notte con un freddo cane. Al quinto giorno di digiuno, ormai a noi faceva lo stesso mangiare oppure no, eravamo abituati. Sembra una cosa impossibile, eppure è così. Nessuno di noi avvertiva fame. Ci portarono da mangiare. A fatica riuscì a bere un po' del cibo che ci presentarono, e al posto del pane ci diedero due patatine mezze guaste, e ciò continuò fino a quando sono scappato dal convoglio. Il giorno 17 di marzo, come al solito, partimmo per recarci al lavoro. Dopo circa 50 chilometri di strada, imbucammo una galleria lunga circa 2 chilometri. A un certo punto si udì uno scoppio, e nello stesso istante i vagoni saltarono sotto la galleria. Io ero nel quarto vagone. Il treno si fermò di colpo. Smontammo e vedemmo la macchina e il primo vagone, appena sbucati dalla galleria, fracassati con tutte le SS, che per fortuna si trovavano tutte in quel vagone. Di noi qualche ferito e lieve. Qualche SS non era ancora morta. Eravamo rimasti solo noi, senza nessuno che ci comandasse. Ebbene, a coloro che ancora non erano morti demmo il colpo di grazia. A me toccò il boia, lo finì a picconate, il pezzo più grosso dei militari. Credo che un gatto in un sol boccone potesse mangiarlo. Uno che non doveva essere stato ferito tanto grave cercò di estrarre la pistola, ma colui che era incaricato di finirlo lo immobilizzò con un colpo di piccone. Credo che giornate di felicità come questa siano rare nella vita di un uomo. Dopo circa 2 ore che eravamo lì, indecisi sul da farsi, chi diceva di scappare, altri di raggiungere l'accantonamento seguendo la ferrovia, arrivarono a piedi dei poliziotti che ci radunarono e ci accompagnarono sulle automobili parcheggiate nella strada e ci riportarono all'accantonamento. Là trovammo nuovi militari, sempre delle SS, e passammo sotto il loro comando. Speravamo fossero migliori in quanto più anziani, invece, salvo uno che era di Bolzano, si dimostrarono uguali ai primi. Al mattino del giorno 18 andammo a prendere il caffè tutti in riga, uno per uno, e prima di arrivare alla marmitta, per antipasto ricevetti una frustata lungo la schiena, e così pure a mezzogiorno alla sera, senza mettere in conto quelle ricevute durante il giorno. Insomma, erano peggiori degli altri. Ricordo che un giorno un ragazzo di Verona fecero cantare l'inno fascista, e quando ebbe terminato venne immerso con la testa dentro e fuori in una marmitta d'acqua fin tanto che lo soffocarono. Un'altra volta un caporale ubriaco, fradicio, sparò raffiche di mitra contro una squadra che rientrava dal lavoro. Fortuna che furono feriti soltanto 2 e solo leggermente. Sempre in questo modo seguirono i giorni fino al 27 marzo 1945. Quel giorno stavamo riparando un pezzo di binario. Ero intento nel mio lavoro quando una SS si avvicinò e mi spiegò che lo si riparava per poi raggiungere Buchenwald. Nota: il campo di concentramento di Buchenwald, istituito nel luglio 1937, era situato nella regione della Turingia, nella Germania orientale. vi furono internati complessivamente 238 e 980 uomini di una trentina di nazionalità diverse. Il numero delle vittime varia da 43.045 a 56.554, secondo le stime. Fine della nota. A quel punto pensai di scappare. Buchenwald per noi era come Dachau, stessa cosa. Voleva dire morire, lentamente, senza nessuna speranza di essere liberati. Appena terminato il lavoro, chiamai Ivo e gli rivelai le mie intenzioni. In un primo tempo mi disse che non sarebbe scappato e avrebbe preferito morire lentamente piuttosto che essere fucilato, ma poi si convinse anche lui a scappare. Segnammo il vagone dove si doveva montare, un vagone scoperto. Consumato il rancio, salimmo in treno. Ivo non lo vedevo, per cui smontai e lo chiamai in tutte le direzioni, ma invano. Girai il treno da capo a fondo, ma senza trovarlo. Forse lui si era pentito di avermi comunicato la sua intenzione di scappare e si era nascosto. Si partì. Quando il treno fu a circa 2 chilometri, mi avvolsi la coperta in testa per gettarmi giù. Sentii una mano sulla spalla e pensai che fosse una SS. Mi voltai e vidi uno di Corva che mi chiese: «Cosa fai?» Gli domandai se volesse saltare giù con me. Mi rispose che aveva moglie e figli a casa. Io non insistetti e decisi di saltare solo quando mi chiese di aspettarlo, perché si sarebbe lanciato giù anche lui. Mi buttai che il treno correva abbastanza velocemente e dopo di me anche il mio amico. Ci raggiunsero a poca distanza 2 raffiche di mitra, ma restammo illesi tutti e 2. Ci incamminammo verso il bosco. Stavamo per attraversare un ponte quando si presentarono davanti a noi 2 poliziotti tedeschi che ci chiesero dove fossimo diretti. Eravamo vestiti da zebre, il che voleva dire gente da macello. Risposi che il nostro treno era stato bombardato e che cercavamo la via per la stazione da cui raggiungere Buchenwald. Uno dei poliziotti con il dito mi indicò la direzione, che noi conoscevamo anche troppo bene, e dopo se ne andarono. Incominciai a sospettare qualcosa, perché non era possibile che ci avessero lasciati liberi così. Appena si furono allontanati un po', tornammo indietro e proseguimmo nella direzione che avevamo preso prima. Camminammo per tutta la notte e all'alba ci accorgemmo di trovarci all'incirca sullo stesso punto della sera prima. Per tutto il giorno rimanemmo nascosti in un cespuglio e da buone persone borghesi fummo informati che gli americani con il fronte erano poco lontani da noi. Infatti, il giorno dopo, giunti lì, gli americani ci dettero delle armi e la tanto sospirata libertà. Appena fummo in forza, ci incamminammo verso la frontiera e dopo qualche giorno di viaggio raggiungemmo l'Italia. Pagina 63. File 8. Pagina 95. Gli ultimi anni. Annotazione. Da pagina 65 a pagina 94 c'è il quaderno di Diario Pujatti Gabriele, scritto a mano libera. Fine della nota. Gli ultimi anni. Rientrato a casa, Gabriele Pujatti, nonostante le precarie condizioni fisiche, riprese a lavorare, impiegandosi in una impresa di costruzioni. Nel 1950, in pieno fenomeno migratorio dei pratesi, molti dei quali destinati alle miniere di carbone del Belgio in nome della ragion di Stato, Gabriele decise di emigrare in Argentina. Ci viene qui in soccorso la nipote Liliana Pujatti con i suoi ricordi. Quando giunse in Argentina, con due fratelli, Marsilio e Apostolo, venne assunto da un'impresa di costruzioni chiamata Grassetto, la stessa dove ha lavorato anche in Italia nel 1947. I tre fratelli, la gente li chiamava i biondi. Per un anno vissero in un'abitazione della stessa impresa, poi Apostolo, detto Afro, conobbe colei che diventò sua moglie, si costruì una casa dove tutti assieme andarono a vivere. Non molto tempo dopo Gabriele dovette lasciare il lavoro per la sua precaria salute, infatti soffriva di problemi cardiaci. Questi problemi di salute lo accompagnavano da molto tempo e, secondo il suo medico, fin dall'epoca in cui era stato internato nel campo di concentramento. La mancanza di cibo, il tremendo freddo e gli immani sforzi uccisero moltissime persone. Se lui sopravvisse era solo perché era sano e forte come un toro, inoltre aveva una forza di volontà incredibile. Quando nacque la prima nipote, 1956, e il secondo nipote, 1960, fece loro compagnia e, siccome aveva la moto, li portava spesso a fare passeggiate nei dintorni. Quando nacque la terza nipote, 1963, ebbe una forte emozione perché era uguale alla nonna paterna, ovvero alla madre di lui. Per questo lui fu molto attaccato a questa bimba. Era un uomo riservato, molto tranquillo e assai generoso. Andava molto d'accordo con i fratelli e loro lo rispettavano parecchio perché era il maggiore dei tre. Aveva l'abitudine di leggere tutti i giorni il quotidiano, leggeva molti libri e nelle riunioni dove si incontrava con i paesani italiani cantava, scherzava e beveva vino. Sembra incredibile però, malgrado fosse stato arrestato e preso prigioniero in Germania, lui decise di rimanere amico del popolo tedesco. Negli ultimi anni dormiva in una camera vicino alla nipote maggiore. Siccome lei si alzava presto per andare a scuola, cercava di fare meno rumore possibile per non disturbarlo. Una tarda mattina però avvertì la mamma perché Gabriele non si alzava. La cognata corse ma lo trovò già morto. Per i fratelli fu un colpo terribile. Passò molto tempo senza che festeggiassero più alcun evento per rispetto della sua morte. Il nipote Guglielmo riferisce che tiene una grande ammirazione per lo zio, nonostante avesse solo 5 anni quando egli morì. Racconta che se avesse avuto un figlio maschio lo avrebbe chiamato Gabriel Guillermo Nestor. Segnato fisicamente e psicologicamente dalle sofferenze patite in prigionia, ritornato in libertà Gabriele poté riprendere a lavorare solo saltuariamente. Malato di cuore si spense nel sonno il 21 marzo 1965 nella sua abitazione di San Justo, città situata nella provincia di Buenos Aires. Pagina 96. File 9, pagina 98. Ricordi di Dachau di Benito Pujatti. Fra i rastrellati del 2 dicembre a Puglia c'era lo studente Benito Pujatti, classe 1923. Non era parente di Gabriele, di famiglia antifascista. Un fratello era stato incarcerato e un altro militava nella resistenza. Venne deportato da Dachau, dove gli assegnarono il numero di matricola 135506. Nel dopoguerra, laureatosi in ingegneria, è vissuto fra Torino e Pino Torinese. La sua testimonianza è stata inserita nell'archivio della deportazione piemontese. È deceduto nel 2007. In sua memoria il comune di Pino Torinese ha istituito delle borse di studio. La memoria seguente pubblicata nel libro testimoni, luoghi, memorie, viaggi di studio nei lager nazisti 1998-2006, edito dalla città di Moncalieri. Quanto riporterò in questi appunti potrà non seguire qualche volta una giusta sequenza temporale, ma ricordare dopo oltre mezzo secolo mi autorizza a sperare di essere perdonato. Stendere però queste note per me è un atto di riconoscenza verso coloro che mi hanno voluto quale testimone oculare per rendere noto quanto quella tragedia sia stata immensa e per sottolineare la necessità che essa non sia dimenticata dalle generazioni attuali e future. Sono stato preso in rastrellamento il 2 dicembre 1944 senza motivi che potessero interessare i nazifascisti. Infatti, la mia adesione al movimento della Resistenza non era ancora stata sancita ufficialmente, anche se mi erano affidati compiti di informazione sulla situazione locale ai diversi gruppi operativi. Questo anche per la situazione familiare in cui mi trovavo. Dopo la morte improvvisa di mio padre nel giugno precedente, l'arresto con carcerazione da parte dei nazifascisti di mio fratello maggiore nella zona di Trieste, precisamente a Ronchi dei Legionari, zona particolarmente bersagliata per la presenza di formazioni partigiane jugoslave molto attive, e con l'assenza dell'altro fratello, che in qualità di comandante nell'ambito delle formazioni della divisione Osopo doveva necessariamente stare latitante senza comunicare con la famiglia, mia madre e me. Questa situazione aveva creato uno stato di tensione e paura che non mi consentivano di far partecipe mia madre delle mie intenzioni. Conosciuto però il pensiero e la posizione di mio fratello nella divisione Osopo, concordai con lui la mia partecipazione alla Resistenza, pur continuando a convivere in famiglia, anche se questa in ultima analisi si è dimostrata una scelta poco fortunata. In questa veste potei intervenire con più autorità nell'avvisare, consigliare ed equipaggiare, nei limiti concessi, le formazioni partigiane locali e in transito. Abitavo in un comune del Pordenonese, al confine con la provincia di Treviso, allora conglobato nel litorale adriatico, territorio sotto il controllo delle autorità tedesche. Questa posizione geografica si prestava a puntate offensive da parte delle formazioni partigiane di diversa tendenza politica, per cui venivo a essere frequentemente contattato. Così per esempio ospitai il comandante locale delle formazioni garibaldine e fortunosamente riuscii a metterlo in salvo da un'improvvisa incursione di militari tedeschi. Altre incursioni improvvise ci sono state, ma la conoscenza del luogo e il continuo contatto fra noi locali ci hanno sempre aiutato a non cadere nelle maglie dei nazifascisti. Questo fino al 2 dicembre 1944, mattina tranquilla e non in allarme per presenze o movimenti sospetti, quando improvvisamente da tutti i lati sono sbucati fascisti armati e nessuna possibilità di fuga si poteva intravedere. Nonostante l'assicurazione di persone autorevoli sulla tranquillità del paese e degli abitanti e addirittura di un ex commilitone del comandante fascista, nulla ha potuto farli recedere dal caricarsi su un autocarro e, scortati da armati, proseguire in altri paesi per altri rastrellamenti. Ricordo qui e mai dimenticherò la disperazione di mia madre che, capita la gravità del fatto, si vedeva privata dell'ultimo figlio ancora presente. Tentativi di fuga? non erano possibili, tant'è che cercai un approccio con uno della scorta, ma l'arma puntata contro mi indusse a non insistere oltre. La partenza verso il carcere di Pordenone, dopo un altro rastrellamento in un paese confinante, avvenne verso mezzogiorno con arrivo alle 13. Quattro giorni dopo, incatenati come comuni delinquenti, scortati da fascisti, fummo trasferiti nel carcere di Udine. Dopo tre giorni in questo carcere, caricati in vagoni merci sprangati naturalmente dall'esterno, siamo partiti per Dachau. Qui cominciano le tragedie, non ancora la fame, date le scorte di casa, ma essendo in ogni vagone più di 30 persone, la situazione igienica diventò drastica sia per gli odori che per mancanza d'aria. Alcuni di noi furono colpiti da crisi di nervi e da svenimenti. Durante il viaggio, uno in possesso di un piccolo coltello riuscì ad aprire un piccolo vano sulla testata del vagone. Uscendo da questa apertura e facendo leva sui respingenti, qualcuno con un balzo è riuscito a raggiungere la scarpata, o meglio a fuggire, ma a uno è toccata la cattiva sorte di lanciarsi mentre il vagone transitava su un ponte. L'urlo che abbiamo sentito ci ha fatto desistere da ogni altro tentativo di fuga. Al ritorno in patria abbiamo saputo che la fortuna era stata amica con alcuni, ma altri sono stati subito ripresi. Dopo tre giorni di viaggio arrivammo a Dachau e, scortati da nazifascisti, facemmo l'ingresso al campo della Porta, ora famosa, su cui campeggiava la scritta Arbeit macht frei. Nota: Arbeit macht frei, in italiano il lavoro rende liberi, era il motto posto all'ingresso di vari campi di concentramento nazisti. La frase è tratta dal titolo di un romanzo del 1872 dello scrittore tedesco Lorenz Diefenbach e venne usata per la prima volta per il campo di Dachau nel 1933. Fine della nota. Naturalmente infissa su un cancello di ferro ben sprangato, il nostro convoglio era costituito di circa 150 prigionieri, tutti italiani. Subito abbiamo avuto la sensazione che la tragedia in cui eravamo coinvolti fosse più grande di ogni immaginazione. Parecchi carri trainati da cavalli portavano casse accatastate disordinatamente non chiuse e, data la loro posizione sui carri, contenenti, come si poteva intuire, più corpi in ognuna. A questi seguivano altri carri equipaggiati con bandine laterali. Dalla parte posteriore penzolavano gambe, braccia, teste e altre parti del corpo, ma la magrezza di quegli arti e il colore grigiastro di quei corpi, seppure visti da un paio di decine di metri di distanza, davano da dubitare che fossero morti recenti. A noi, appena arrivati in attesa di inoltre di immatricolazione, ancora con la presenza dei fascisti, venivano impartiti ordini incomprensibili e comandi a suon di scudisciate da parte di una SS che in bicicletta si divertiva a intrufolarsi fra noi. Se poi qualcuno accennava a un benché minimo gesto di difesa, quello si accaniva con un sadismo incomprensibile, credo, non solo a noi appena arrivati. Questo durò circa 2 ore, con un po' di tranquillità quando quella SS se ne andò. Finalmente cominciò il controllo e l'immatricolazione. Attraverso un percorso ben delimitato all'interno di una baracca, in prossimità dell'entrata, siamo stati spogliati di tutto: vestiti, biancheria intima, portafogli e ogni altro oggetto personale, e nudi introdotti nella sala docce, che, visto l'aspetto tetro, sembrava veramente una sala di morte. Si è saputo poi che era stata approvata come camera gas, ma mai usata, perché considerata non idonea e sostituita da altre più adatte e anche queste usate solo per il collaudo. Usciti all'esterno, nudi naturalmente, hanno proceduto alla disinfezione a base di creosoto, quindi alla consegna di indumenti, e siamo stati avviati alle baracche per l'alloggiamento. Faccio presente che i miei indumenti consistevano in una camicia che copriva appena l'ombelico e in un paio di pantaloni, forse mutande, mentre fui in grado di tenermi le scarpe e un paio di calze. Le baracche, blocche, suddivise in due coppie, di stanze, stuben, equipaggiata ognuna con posti letto su tre piani a castello, per una capienza di 70, 80, forse 100 persone, ospitavano in quel periodo circa 250 prigionieri. I servizi consistevano in due file di circa 10 WC ognuna e un locale con due lavabo del diametro di circa 1,5 metri, capaci di accogliere da 10 a 15 persone in tutto per una rinfrescata appena possibile. Tutti noi del paese arrivati a Dachau, alcuni furono avviati ad altri campi, fummo alloggiati nella baracca 17, Block 1, Stube 1. Qui la vita fu abbastanza tranquilla, almeno per noi della prima Stube. Infatti il capo Stube, austriaco internato fin dal 1934 per motivi politici e con numero di matricola 8, fu prodigo di consigli e suggerimenti e attuava quegli accorgimenti che attenuavano i gravi disagi e spesso facevano risparmiare punizioni talvolta gravi. L'appello al mattino, contemporaneo alla pulizia delle stanze, eseguito all'esterno in presenza di SS, impiegava circa 2 ore e sempre a petto nudo, da non dimenticare che l'abbigliamento personale era in linea di massima per tutti come il mio. Il controllo Pidocchi, che lo seguiva, prolungava non poco quella permanenza. Questo controllo poi, eseguito dalle SS, anche se preventivamente attuato dagli internati, considerata la situazione generale, portava quasi sicuramente a un esito positivo e come effetto a un'ulteriore permanenza all'esterno condita con numerose vergate. La conseguenza era che il punito veniva ricoverato in infermeria, depennato dalla lista della Stube e inviato nel block di rigore. Del nostro gruppo, uno, Gabriele Pujati, subì tale trattamento, ma l'interessamento del capo Stube lo riportò da noi. Questo periodo, che secondo la prassi era l'attesa di richiesta di manodopera da parte dei sottocampi di Dachau, terminò l'8 gennaio 1945 con l'invio al sottocampo di Augsburg. Nota: fu uno dei sottocampi dipendente da Dachau. Fine della nota. Prima della partenza ci fu consegnata la classica divisa dei lager, pantaloni, giacchino e cappotto a righe grigie e azzurre e nessuna biancheria. Il trasporto fu attuato con camion, senza nessuna protezione, e alcuni già delimitati da un lungo digiuno, colpiti da infiammazioni alle vie respiratorie, furono ricoverati in infermeria. Due del nostro gruppo non sono stati inseriti nei turni di lavoro. Ad Augsburg fummo alloggiati in due capannoni della capienza di circa 1500 prigionieri e furono subito stabiliti i turni di lavoro. Con pochi conoscenti fui assegnato al turno notturno dalle 18 alle 6 e comincia così la tragedia per tutti noi. Posso dire per noi del turno notturno, ma non fu molto diversa per gli assegnati al turno di giorno. La sveglia alle 14:30 era l'inizio della tortura, che si protraeva fino alle 9:30 del mattino successivo. Prima fase l'appello all'esterno del capannone, che veniva attuato a furia di scudisciate, calci e pugni, più che a chiamata. Pagina 105. File 10. Pagina 105. Ricordi di Dachau di Benito Pujatti 2. Di norma l'uscita dal campo avveniva per il tramite di un cancello secondario, troppo stretto per consentire il passaggio di 5 uomini allineati. Pertanto chi anticipava era colpito da SS poste all'esterno, gli altri invece subivano lo stesso trattamento dalle SS all'interno del cancello. Unica possibilità di passare indenni era quella di mettersi al centro di 3 prigionieri. Se poi ci avviavamo all'uscita principale, ciò era solo perché alcuni corpi penzolavano dalle traverse e a noi non era concesso piegare il capo per non sbattere contro i piedi di quei poveri impiccati. Durante il percorso per raggiungere il posto di lavoro, 3 ore circa, scortati da SS, cani particolarmente addestrati erano sempre lì, pronti ad azzanare chiunque sporgesse minimamente dalla colonna. Particolarmente tragici erano questi trasferimenti, sia per lo sforzo necessario per continuare il cammino, sia per le sofferenze causate dalla dissenteria e dalla perdita di liquido organico che trasformava i pantaloni in una lastra di ghiaccio, e per le percosse che questi mostri di sadismo infliggevano in continuazione. Se poi capitava che qualcuno stremato dai patimenti finiva disteso a terra, intralciando il normale avanzamento della colonna, alle solite percosse si aggiungevano i morsi dei cani, che terminavano solo con la ripresa del cammino di quel disgraziato. Quasi sempre però il prigioniero non era più in grado di camminare e veniva raccolto dal carro che seguiva la colonna, da noi chiamato raccolta cadaveri. L'unica solidarietà fra noi consisteva nel mettere in posizione intermedia nel gruppo dei 5 quello che sembrava il più debole. Il freddo poi contribuiva non poco a peggiorare la situazione. C'è da tener presente che al corredo assegnatoci mancavano calze e scarpe, le prime sostituite con pezzi di stoffa non sufficienti a coprire tutto il piede, le seconde costituite da un paio di zoccoli che, aperti posteriormente, non riparavano molto dal freddo pungente di quei luoghi in quella stagione. L'accorgimento di difesa adottato per chi ci riusciva consisteva nell'asportare del grasso dal mozzo dei carrelli interni alla fabbrica e spalmarlo sui piedi. Il grasso, nero per l'uso, finiva per rendere dello stesso colore la pelle dei piedi. Il lavoro, anche se in ambiente riparato, richiedeva uno spreco di energie che non veniva certamente compensato dalle razioni di cibo giornaliero. Questo infatti consisteva in circa 120 grammi di pane, 15-20 grammi di margarina o salame, 1 litro di brodo di rape o altre verdure simili e 1 tazza di tè al mattino. In più c'erano i bombardamenti aerei che non permettevano quelle poche ore di sonno che restavano a completare la giornata. Durante le ore di lavoro alle SS si aggiungeva il fanatismo dei sorveglianti civili, che pretendevano il massimo rendimento quantitativo e qualitativo da noi ormai miseri esseri dalla parvenza umana. Sì, perché facendo un'analisi della nostra giornata risultavano 12 ore di lavoro, 6 di cammino, 2 per appelli e controlli, vitto insufficiente, tempo necessario per raggiungere rifugio in caso di allarmi, dosi abbondanti di colpi inferti con somma ferocia, quasi nessun riposo. Credo che un uomo non possa durare a lungo, anche nella pienezza della sua integrità fisica, in una simile situazione: polmoniti, pleuriti, tubercolosi, infezioni conseguenti a ferite, inferte anche volontariamente, erano malattie assai gradite per sottrarsi a un tale inferno. La dissenteria e la perdita di liquidi organici, con tutte le conseguenze immaginabili, erano calamità assai temute, poiché in pochi giorni portavano il prigioniero alla fine dei suoi patimenti. E anche a me è successo. Colpito fortunatamente da pleurite, con conseguente innalzamento della temperatura, mi presentai alla visita medica e qui incappai in una SS che, con evidente manifestazione di gioia, cominciò a colpirmi con calci, pugni e vergate, con l'intento di farmi desistere dall'entrare in infermeria. Il medico di turno, con una decisione quasi incosciente, viste le mie condizioni, si intromise per togliermi da quel pestaggio, ma la SS era in attesa probabilmente di un mio ritorno. Il medico però decretò il mio ricovero. Lì incontrai uno del paese che non mi riconobbe. Lo stupore mi portò a rispecchiarmi sul retro di una porta. Capii perché non ero stato riconosciuto. Io stesso non vedevo più in quell'essere magro, senza capelli, quello che ero pochi mesi prima. Le condizioni igieniche, l'odore di cadavere che impregnava tutto l'ambiente, la sporcizia, il caos imperante, questo era l'infermeria. Il riposo però migliorò la mia situazione fisica e psichica, anche se il ricordo della mia immagine riflessa dal vetro mi portò alla realtà e alla conclusione, per fortuna errata, che mai sarei uscito da quell'inferno. Infatti, il peso controllato al momento del ricovero, 35 kg circa, la pleurite minacciante TBC, il cuore affaticato con battito aortico diagnosticato successivamente come aneurisma, la possibilità di ripresa nulla visto il tipo di alimentazione, davano come sola possibilità di miglioramento la fine immediata della guerra. E qui lo sconforto fu talmente grande che più nulla mi interessava. Attendevo solo la fine, convinto che non ci fosse altra prospettiva per me. Nota: la tubercolosi o tisi è una malattia infettiva causata da microbatteri, malattia di alta pericolosità anche in Europa fino agli anni 50, fece strage nei campi di concentramento per le scarse condizioni igieniche, la mediocre assistenza medica e il sovraffollamento. Fine della nota. Ecco però che un piccolo miracolo si presenta sotto forma dell'arrivo di mio cugino Carlo Pujatti, preso con me, il quale mi portò la lieta notizia che i ricoverati sarebbero stati trasferiti al campo base di Dachau. Così avvenne infatti il 20 marzo 1945. Anche se il trasporto fu come all'andata, noi eravamo convinti di arrivare in un autentico Eden. Forse un po' lo fu. I sospetti TBC godevano di un trattamento particolare: vito più abbondante, minestre più sostanziose e nessuna violenza. Purtroppo per me questo durò molto poco, poiché al controllo medico fui dimesso e mandato al Block 19. Qui eravamo alla mercé di uno di quei famigerati capò che, per acquisire meriti dall'SS, era particolarmente crudele nelle punizioni che somministrava. Eravamo continuamente picchiati, nudi all'aperto, legati ai pali e picchiati. Nota: il capo o capò era il prigioniero di un campo di concentramento nazista, investito della responsabilità su una squadra di lavoro del mantenimento dell'ordine e della sorveglianza sui deportati, in genere veniva scelto fra i delinquenti comuni di razza ariana. Fine della nota. Se poi uno veniva preso di mira, per quello era segnata una fine atroce. Nonostante questo, il pericolo di morte era minore che ad Augsburg, purché si adottassero certe precauzioni: non incontrare il capo, dormire in stato di allerta per non essere considerati morti e accatastati in lettighe con altri cadaveri avviati ai forni crematori, non chiedere né medicine né ricovero in infermeria, perché si veniva prelevati e curati, correva voce con iniezioni di petrolio. In ultimo poi sperare di non essere incluso in qualche trasporto. Si è saputo da Radio Campo che un trasporto di prigionieri, 2-3 mila, sembra russi, equipaggiati per una lunga trasferta, non lontano dal campo, fu passato per le armi e i cadaveri sepolti in fosse comuni. Se l'esistenza era più tranquilla e meno faticosa, per la mancanza delle ore di lavoro e di cammino, i pericoli di morte erano più presenti. L'eliminazione fisica da Dachau, anche se meno appariscente, era più reale per queste improvvise svolte della sorte. Ritengo che la politica fosse quella di sfruttare l'individuo sino alla fine delle sue possibilità, rimandandolo poi al campo base per una eliminazione meno appariscente. È così che le SS costruivano i capò, quali bastoni per distruggere le ultime risorse fisiche del prigioniero ed eliminarlo in modo più tecnico. In questo periodo, dalla data del rientro al campo base di Dachau, dal 20 marzo al 10-12 aprile, vissi nel modo più anonimo possibile, non mettendomi in vista neppure per la stecca, eventuale aggiunta di minestra. Finalmente alcuni avvenimenti e la solita voce di Radio Campo hanno fatto nascere la speranza di una vicina fine dell'inferno. I fatti: sostituzione delle SS con militari della Wehrmacht, miglioramento nella qualità e anche quantità del vitto, meno controlli, sparizione di alcuni capò e naturalmente Radio Campo che dava per certo l'arrivo degli americani entro aprile. Un mirato bombardamento aereo alla sola stazione ferroviaria, contrariamente a quelli a tappeto che distrussero Monaco e a quelli che subimmo ad Augsburg, un bombardamento indefinito, come un rimbombo, ha fatto dedurre che ci fosse un cannoneggiamento, pertanto l'esercito americano doveva essere molto vicino. Un forte frastuono di autocarri, forse, considerato con un raziocinio tutto speranzoso, come una puntata di carri armati. Fatti questi che fortunatamente furono ben interpretati. Poi, finalmente, una motocarrozzetta con 3 uomini armati, di cui uno posizionato in modo particolare, che fatto il periplo del campo uscì senza colpo a ferire. La perplessità di tutti noi era evidente, in quanto molti avevano riconosciuto militari americani. La certezza di alcuni portò la speranza a tutti e la gioia della libertà. Il terrore però di una rappresaglia aleggiava un po' dappertutto, da non dimenticare il telegramma di Himmler che ordinava la distruzione col fuoco di tutto il campo, ma la gioia, per quanto ho visto, ci rendeva imprudenti fino all'incoscienza. Nota: Heinrich Luitpold Himmler, 1900-1945, comandante della polizia dal 1936 e delle forze di sicurezza del Terzo Reich dal 1939, per evitare di essere giudicato come criminale di guerra dal Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, si suicidò con il cianuro. Fine della nota. Ormai la tragedia stava per finire. Dopo poche ore, circondato il campo dai carri armati, avvenne la resa dei militari preposti alla sorveglianza e l'entrata dei liberatori. Era il 29 aprile 1945, ore 16 circa. Cosa dire ora? La guerra è finita, l'inferno è terminato, la fame passerà, il ritorno è vicino. La nostra gioia era immensa, ma immensa era anche l'incredulità sui volti dei liberatori nel vedere quella mostruosità. Mi ricordo di due americani che, circondati dalla folla, a un certo momento mi si pararono davanti e guardandomi mi chiesero, meglio, mi fecero segno di aprire la camicia e non seppero cosa dire nel guardare la mia magrezza. Quelle ore non le dimenticherò mai, non solo per aver avuto salva la vita, ma anche per aver capito che il passato era finito. Quanto successe nei giorni seguenti è comprensibile solo pensando a quanto noi avevamo sofferto. Il capo del campo appeso a testa in giù, ad altezza d'uomo al cancello d'entrata, sotto i colpi dei liberati, immagino fino alla morte, la ricerca per una meritata punizione dei capò, che spesso, ma inutilmente, cercavano di confondersi in mezzo alla confusione. Molti forse saranno riusciti nell'intento, ma altri seguirono senz'altro la sorte dell'SS, che ancora si trovavano nei loro alloggiamenti. Aggiungo qui che la sera stessa della liberazione, presa coscienza della situazione, gli americani fecero distribuire una scatola di carne a tutti, circa 30.000, e una sostanziosa minestra di semolino. E questa è stata veramente la dimostrazione della nostra salvezza e della potenza dell'America. La fine di una guerra comporta sempre l'inizio di un'altra epoca, ma qui l'epoca nuova era la necessità di riconquistare l'integrità fisica e psichica. Alcuni però, troppi, ormai stremati dalle sofferenze, non riuscirono a superare questo repentino cambiamento. La fine li accolse almeno con la gioia nel cuore. Il controllo sanitario per tutti e la disinfezione, sia pure superficiale, del campo, furono subito attuati per eliminare latenti epidemie. Qui per me ci fu un periodo di crisi, sia per la recrudescenza della pleurite, sia per una infezione alla gola, angina, che dai primi di maggio si protrasse oltre la metà di giugno. Ma il trasferimento in un altro ambiente, caserme tedesche adattate ospedale e le cure di medici e infermieri altamente professionali mi hanno aiutato a riprendere le forze e permesso il rientro in patria. Questo avvenne per me il 25 giugno, con l'arrivo a Bolzano, e il 28, finalmente nella mia casa natale. Devo aggiungere che il mio ritorno fu traumatizzante per tutta la gente del paese, perché pur essendo stato preceduto da un prigioniero dello stesso campo, ero il primo esempio di quanto avevano sopportato i deportati in quei campi. Infine arrivarono le notizie riguardanti gli altri rastrellati. Due deceduti ad Augsburg, Turiani Cesare, classe 1914, e Pezzuto Giovanni, classe 1925. Uno sembra deceduto a Buchenwald, Pujat Ivo, classe 1924. Uno disperso, Pujat Carlo, classe 1928, e crudeltà della sorte, uno arrivato all'ospedale di Pordenone alle ore 2 del 2 agosto 1945, deceduto alle ore 14 dello stesso giorno, Pujat Carlo, classe 1923. Infine i ritornati, Pujat Gabriele, classe 1920, Rosolin Bruno, classe 1922, Rosolin Antonio, classe 1923, Corazza Luigi, classe 1926, Pezzuto Mario, classe 1928, Micio Lauro, classe 1923, Micio Lucio, classe 1924, Pugliatti Benito, classe 1923. Nota: Luigi Corazza, nato in realtà il 25 ottobre 1927 a Puglia, giunse a Flossenbürg il 21 dicembre 1944, trasferito a Offenburg, Natzweiler, il 22 marzo 1945, classificato come prigioniero politico, sopravvisse alla deportazione. Lauro Micio, nato in realtà il 29 maggio 1920 a metà di Sorrento, giunse l'11 dicembre 1944 a Dachau, da dove fu liberato dagli americani, sopravvisse alla deportazione. Lucio Micio, nato nel 1924 a metà di Sorrento, giunse l'11 dicembre 1944 a Dachau, fu liberato a Ulm-Dachau dagli americani, classificato come Schutzhaftling, ovvero arrestato per motivi di sicurezza, sopravvisse alla deportazione. Giovanni Pezzuto, nato il 26 luglio 1925 a Puglia, giunse a Dachau l'11 dicembre 1944 e venne classificato come Schutz. Venne liberato ad Augsburg-Dachau dagli americani. Benito Pugliatti, studente, nato il 4 ottobre 1923 a Prata di Pordenone, partigiano, venne detenuto presso le carceri di Pordenone e di Udine, quindi partendo da Trieste giunse a Dachau l'11 dicembre 1944, classificato come Schutz, fu trasferito ad Augsburg-Ferrsee Dachau il 10 gennaio 1945, venne liberato dagli americani a Dachau. Carlo Pugliatti, nato il 9 aprile 1923 a Prata, morì in ospedale a Pordenone per infermità contratta in campo di sterminio a Dachau, dove era giunto l'11 dicembre 1944, classificato come Schutz, fu liberato dagli americani. Si dice che fece un voto solenne alla Madonna della Salute, patrona di Puglia, pregandola di farlo sopravvivere alla deportazione. Morì lo stesso giorno del rientro in Italia. Ivo Modesto Pugliatti, nato il 25 agosto 1924 a Puglia, giunse a Dachau tra il 10 e l'11 dicembre 1944, classificato come Schutz, fu trasferito a Sachsenhausen il 18 gennaio 1945 e morì il 15 aprile a Dachau. Giancarlo Pugliatti, in realtà nato il 19 gennaio 1927 a Udine, giunse a Flossenbürg il 21 dicembre 1944, classificato come politico. Venne poi trasferito a Kamenz, Gross Rosen, il 26 gennaio 1945. Infine a Dachau il 16 marzo 1945, dove venne classificato Schutz. Nel libro dei deportati, basato sugli archivi ufficiali dei campi di concentramento, dei ministeri dell'interno di Austria e Germania e della Croce Rossa, oltre che sugli elenchi dei deportati ricostruiti da associazioni e istituti storici, il suo decesso è fatto risalire tra il 23 e il 25 marzo 1945 a Dachau. Antonio Roselen, nato in realtà il 16 dicembre 1924 a Puglia, giunse a Dachau l'11 dicembre 1944. Classificato come Schutz, fu liberato ad Augsburg dagli americani. Sopravvisse alla deportazione. Bruno Roselen, nato il 5 agosto 1922 a Bruniera, giunse a Dachau l'11 dicembre 1944, classificato come Schutz, venne liberato a Kaufering-Dachau dagli americani. Sopravvisse alla deportazione. Non si hanno notizie di Cesare Turiani, il quale non compare né nel libro dei deportati né nell'elenco dei destinatari di indennizi come cittadini italiani colpiti da misura di persecuzione nazionalsocialista. Fine della nota. Quali insegnamenti si possono trarre da simili tragici eventi? Molto tempo è passato prima che io mi decidessi a ritornare in quei luoghi e poco amavo parlarne, perché raccontare tali avvenimenti mi portava a uno stato di nervosismo e commozione che solo dopo alcuni giorni riuscivo a superare. Ma dopo un primo ritorno sono un po' cambiato e qualche volta riuscivo a dire più di quanto io stesso pensavo. Questo ritorno poi mi ha molto rafforzato nell'idea che fosse utile, istruttivo e necessario trasmettere questa esperienza e far conoscere alle generazioni attuali e future come l'uomo può trasformarsi di fronte a ideologie che stravolgono il senso del rispetto e dei diritti dell'uomo. E ogni nostra azione deve tendere a che questo non avvenga mai più. Pagina 113. File 11, pagina 119. Il campo di Dachau. Fu il primo campo di concentramento realizzato dai nazisti su iniziativa di Heinrich Himmler, il diretto organizzatore della soluzione finale della questione ebraica all'origine dell'Olocausto, il 20 marzo 1933. Dachau è una cittadina tedesca della Baviera, a circa 20 km da Monaco. Inizialmente era stato progettato per contenere fino a 5.000 deportati, da sistemare negli edifici e nei terreni ristrutturati di una vecchia fabbrica di munizioni. Per essere il campo modello, Dachau assolse alla funzione di laboratorio sperimentale delle tecniche naziste di annientamento fisico e psichico degli oppositori politici, compresi esperimenti pseudoscientifici. Infatti, nella prima fase del regime nazista, in questo campo di concentramento vennero destinati i dirigenti e funzionari del Partito Comunista Tedesco, quindi vi arrivarono anche i socialdemocratici e i cattolici, inclusi i preti, senza distinzione razziale. Dalla scheda del sito internet www.deportati.it dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, traiamo ulteriori informazioni particolareggiate. Sin dall'inizio esisteva nel campo una compagnia di punizione, alloggiata in una baracca separata dalle altre. In seguito le baracche divennero due, perché la forza di questa formazione speciale era progressivamente aumentata. In altre parole, erano aumentate le sevizie, era diventato più duro il lavoro, insopportabile il regime di vita. I prigionieri venivano stroncati dalla fatica, ma altri subirono l'inumana pena del bunker, dove molti languirono per mesi, se non soccombevano prima, incatenati, alimentati con pane e acqua, o costretti a stare in piedi dentro cubicoli di centimetri 60x60 senza luce né aria. Questo è il trattamento, questo il sistema per eliminare dalla circolazione chi non era aggradito al regime. Gli ospiti di Dachau vennero destinati alle opere di completamento delle installazioni del campo, in lavori stradali e di sistemazione del territorio intorno al campo. In un secondo momento furono distaccati presso varie imprese appaltatrici delle forniture di materiali per impiego bellico installatesi nella zona di Dachau. La gestione interna del campo venne affidata dagli stessi nazisti direttamente ai deportati. Sempre il sito dell'ANED puntualizza che, trattandosi di un campo a prevalente presenza di prigionieri politici, fu facile per loro trovare un comune linguaggio, quello dell'antifascismo, fra uomini che, man mano che l'invasione nazista si espandeva a macchia d'olio sull'Europa, venivano rastrellati nei loro paesi e avviati a Dachau. In breve tempo Dachau fu una vera Babilonia. Tedeschi, austriaci, russi, polacchi, francesi, italiani, cecoslovacchi, ungheresi vissero insieme dividendosi la fatica, le umiliazioni, la violenza degli aguzzini. Un comitato antinazista clandestino consentì la convivenza di tutti all'insegna della solidarietà. Il campo di concentramento di Dachau, successivamente accresciuto di vari sottocampi, negli anni della Seconda Guerra Mondiale arrivò a sovrappopolarsi in maniera disumana, peggiorando gravemente le condizioni igieniche generali, ma anche quelle logistiche. Progettato originariamente e attrezzato per ospitare al massimo 5.000 detenuti, a onta di successive estensioni e ramificazioni in innumerevoli sottocampi, il lager fu sovraffollato al limite tale che tre persone dovevano dormire nello stesso letto, servirsi degli stessi impianti igienici, dividere il poco e pessimo cibo. A Dachau furono registrati a turno circa 200.000 deportati, di cui oltre 10.000 italiani, ma in effetti essi furono molti, molti di più. Il 29 aprile 1945 gli americani, che liberarono il campo, contarono 31.432 persone, più altre 36.246 presenti nei sottocampi e distaccamenti. Questi erano i superstiti rimasti sul luogo, ma non si conosce il numero di quelli che poco prima dell'arrivo degli alleati furono smistati con marce forzate verso Mauthausen e Buchenwald. Nota: il campo di concentramento di Mauthausen, già usato dagli austriaci durante la Grande Guerra come campo di lavoro per prigionieri, fu rilanciato dai nazisti nel 1938. Ospitò circa 200.000 deportati di varie nazionalità. Era situato nell'Alta Austria a circa 25 km a est di Linz. Fine della nota. Quanto alle vittime di Dachau, il campo nazista più longevo e insopportabile, il dato ufficiale è di circa 45.000, ma l'anagrafe del campo non può essere considerata una fonte esaustiva e precisa per quanto riguarda i decessi. Pagina 121. File 12, pagina 122. Il campo di Sachsenhausen. Costituito il 12 luglio 1936, a 35 km a nord di Berlino, era uno dei più grandi campi di concentramento nazisti della Germania settentrionale, denominato anche Oranienburg-Sachsenhausen. Il 31 gennaio 1945 risultava ospitare 56.624 deportati di svariata nazionalità. Sachsenhausen era un campo di sterminio nel quale vennero adottati i metodi più aggiornati, economici e semplici di uccisione delle sottospecie umane, Untermenschen, secondo la definizione nazista. Stando ai registri ufficiali vi sono passati 204.537 uomini, dei quali 421 italiani. Si calcola la morte per almeno la metà degli ospiti per sfinimento, sottonutrizione, malattia e assassinio per mano delle SS. Agghiaccianti le informazioni contenute nella relativa scheda dell'ANED. Dal settembre al novembre 1941, 18.000 prigionieri di guerra sovietici furono eliminati con il colpo alla nuca. Esisteva per questo un'apposita installazione in una baracca non lontano dal campo, dove i prigionieri, con il pretesto di una normale misurazione della loro statura, venivano invece uccisi con un colpo di pistola sparato da una SS appostato dietro una fessura del muro, corrispondente all'attrezzatura della misurazione. Poi questo sistema fu sostituito dalla sfisia a mezzo dei gas di scarico di camion appositamente attrezzati, ma soprattutto da fucilazioni collettive sul ciglio di fosse comuni che gli stessi morituri erano costretti a scavare. Accanto al principale sorse un campo speciale che ospitava ministri e personalità dei paesi invasi. Migliaia di deportati furono impiegati come manodopera coatta nelle industrie locali, fra le quali la Dest Deutsche Erde und Steinwerke, la DAV Deutsche Ausrüstungswerke, la Henkel, la AEG, la Siemens, la Demag Daimler-Benz, con mansioni diverse, boscaioli, muratori, operai, sterratori. A Sachsenhausen era anche attivo un campo di addestramento dei reparti di SS destinati alla sorveglianza e gestione di altri lager. In questo campo, liberato dall'Armata Rossa il 22 aprile 1945, vennero riuniti i più famosi falsari d'Europa per la stampa di milioni di sterline e di dollari. Il 20 agosto 1939, alcuni deportati, camuffati con divise polacche, furono portati e poi trucidati a Gliwice, in prossimità della locale trasmittente radio. Da quell'episodio gabellato per una violazione del territorio tedesco, Hitler trasse il pretesto per scatenare la Seconda Guerra Mondiale, aggredendo la Polonia, informa l'ANED. Anche a Sachsenhausen furono effettuati esperimenti e studi pseudoscientifici, utilizzando come cavie esseri umani. Pagina 123. File 13. Pagina 124. I contrassegni per i prigionieri. In base per lo più ai motivi dell'arresto, i nazisti assegnavano un contrassegno per classificare i prigionieri. Il contrassegno in stoffa consisteva in un simbolo cucito sulla casacca all'altezza del petto sulla sinistra e sui pantaloni all'altezza della coscia destra. In base ai luoghi di detenzione del periodo, tuttavia, le suddivisioni assegnate dalla Gestapo si confusero fino a perdere di valore con l'aumentare delle nazionalità dei deportati e con lo sgretolamento del sistema del Terzo Reich. Per semplificazione, comunque, proponiamo un veloce catalogo dei contrassegni adottati. Il triangolo di colore rosso identificava i prigionieri politici arrestati per fermo protettivo, evidente pretesto per rendere innocui già, e cioè inattivi, gli oppositori. Era assegnato anche ai sacerdoti antifascisti. Il triangolo giallo, oppure la stella di David, costituita da due triangoli di colore giallo appositamente sovrapposti, identificava i prigionieri ebrei. Il triangolo marrone era riservato ai prigionieri zingari. Il triangolo di colore nero identificava i cosiddetti asociali, ovvero i vagabondi, gli etilisti, i malati di mente, le prostitute, le lesbiche, gli zingari. I testimoni di Geova venivano distinti con il triangolo viola. Il triangolo rosa identificava i prigionieri omosessuali. Il triangolo azzurro era assegnato agli emigrati, ovvero ai tedeschi fuoriusciti in quanto oppositori antinazisti, ma successivamente rientrati. Il triangolo verde infine riguardava i delinquenti comuni, fra i quali venivano di solito reclutati i capò. Pagina 125. File 14. Pagina 126. Le vittime del nazifascismo di Prata di Pordenone. Bressan Caserino, di Claudio e dell'Agnese Olga, nato il 25 novembre 1922, calzolaio, caporale paracadutista 183° Reggimento Nembo, Corpo Italiano di Liberazione, deceduto il 1 luglio 1944 a Sarnano, Macerata, per infermità da cause belliche. Cescon Tiziano di Giovanni e Regina Pezzutto, nato a Gaiarine, Treviso, il 23 settembre 1914, manovale, soldato 43° Reggimento Fanteria, deceduto il 18 aprile 1945 in campo di sterminio ad Dachau, Germania. Dalzin Angelo Giuseppe di Luigi e Angela Diana, nato il 1 luglio 1919, contadino, primo aviere montatore 395A squadra CT Aeronautica Egeo, disperso in campo di sterminio a Buchenwald, Germania. De Bon Alessandro di Andrea e Carla Bon, nato il 4 ottobre 1924, falegname, partigiano, divisione Garibaldi, Sud Arzino, brigata Ippolito Nievo, nome di battaglia Sandokan, caduto in combattimento il 6 dicembre 1944 contro forze tedesche a Casasola di Frisanco. De Carli Angelo di Teresa De Carli, nato il 10 ottobre 1915, meccanico, partigiano divisione Garibaldi destra tagliamento, brigata veneziano, nome di battaglia Ulisse, deceduto il 21 gennaio 1945 a Prata di Pordenone per ferite riportate in combattimento. Gava Ferruccio di Domenico e Rosa Verardo, nato il 3 novembre operaio 1921, partigiano, divisione Garibaldi, destra tagliamento, brigata veneziano, nome di battaglia Tigre, fucilato da forze tedesche il 14 gennaio 1945 a Pordenone. Longo Stefano Giuseppe di Giovanni e Santa Vicenzot, manovale, nato il 15 luglio 1923, partigiano divisione Garibaldi Nannetti, brigata Bixio, nome di battaglia Erode, caduto in combattimento l'11 novembre 1944 ad Aviano. Marson Giuseppe di Bartolo e Angela Pivetta, nato il 24 marzo 1921, partigiano quarta divisione Osopo Friuli, 15ª brigata, nome di battaglia Freccia Azzurra, caduto in combattimento il 29 aprile 1945. Mortara Giuditta Angiolina di Abramo e Anna Guastalla, nata il 20 ottobre 1863, scomparsa il 4 aprile 1944 durante un rastrellamento tedesco a Prata. Pezzutto Giovanni di Giuseppe e Maria D'Ardengo, nato il 26 luglio 1925, manovale, disperso il 17 marzo 1945 a Dachau, Lager Augsburg, Germania. Piccin Giacinto Mario di Vincenzo e Alba Biasotto, nato il 29 dicembre 1921, carpentiere, partigiano, divisione Garibaldi, destra tagliamento, brigata veneziana, disperso il 26 gennaio 1945 in campo di sterminio a Flossenburg, Germania. Piccin Alfredo di Francesco Italia Ciprian, nato il 23 aprile 1927, residente a Roma, contadino, soldato 55ª Fanteria, disperso l'8 settembre 1943 in combattimento contro forze tedesche a Cefalonia, Grecia. Pilot Santa Luigi di Ermenegildo e Giulia Pivetta, nato il 1 luglio 1921, calzolaio, deceduto all'ospedale militare di Piacenza il 25 maggio 1945 per ferite riportate durante rastrellamento tedesco. Piovesana Ernesto di Luigi e Maria Polesello, nato il 16 settembre 1911 e residente a Porcia, contadino autiere dell'undicesimo ottocento, deceduto il 22 aprile 1945. Pisatura Orlando di Alfonso e Maria Amato, nato il 26 novembre 1926 a Giffoni, Valle Piana, Salerno, partigiano divisione Garibaldi Sud Arzino, brigata Ippolito Nievo, nome di battaglia Derna, contadino caduto in combattimento il 6 dicembre 1944 contro forze tedesche a Casasola di Frisanco. Pitonet Luigi di Antonio e Angela Bacchin, nato il 27 dicembre 1921, Manovale, geniere undicesimo reggimento, 167esima compagnia artieri, scomparso nel mare Egeo l'11 febbraio 1944 durante il trasporto in prigionia in Germania. Pivetta Angelo di Giuseppe Elisabetta Pugliatti, nato il 17 novembre 1923 e residente ad Azzano Decimo, contadino, artigliere alpino nel terzo reggimento, deceduto il 27 aprile 1945 in deportazione a Dachau, Germania. Poletto Nello Bruno di Vincenzo e Antonia Badiuzzo, nato l'8 ottobre 1925, meccanico, deceduto il 31 dicembre 1944 in campo di sterminio a Natzweiler, Lager Leonberg, Germania. Pugliatti Carlo di Martino Carlo e Caterina Santarossa, nato il 9 aprile 1923, perito agrario, autiere undicesimo reggimento, deceduto il 10 agosto 1945 a Pordenone per infermità contratta in campo di sterminio a Dachau, Germania. Pugliatti Eugenio di Nicolò e Maddalena Zanussi, nato il 23 novembre 1919, artigliere alpino terzo reggimento, gruppo Conegliano, disperso l'8 settembre 1943 a Cal di Canale in seguito a eventi bellici armistiziali. Pugliatti Giancarlo di Maria Luisa Pugliatti, nato a Udine il 19 gennaio 1927, studente deceduto in data sconosciuta in campo di sterminio a Dachau, Germania. Pugliatti Ivo Modesto di Teofilo e Augusta Santarossa, nato il 25 agosto 1924, commesso, deceduto il 15 aprile 1945 a Dachau, Germania. Secco Angelo di Giovanni Elisa Stefanat, nato il 25 ottobre 1922, manovale partigiano divisione Garibaldi destra tagliamento, brigata veneziano, nome di battaglia Secco, fucilato l'11 dicembre 1944 da forze repubblichine a Lancenigo, Treviso. Trucolo Giovanni di Domenico e Maria Pivetta, nato a Brugnera il 28 marzo 1924, contadino, partigiano divisione Garibaldi destra tagliamento, brigata veneziano, nome di battaglia Tom, deceduto in combattimento il 25 marzo 1945 in combattimento contro forze tedesche a Ponte di Corva. Trucolo Olivio di Domenico e Teresa Marcon, nato il 22 settembre 1916 e residente a Pordenone, contadino alpino dell'ottavo reggimento, battaglione Tolmezzo, deceduto il 16 gennaio 1947 a Pordenone per infermità contratta in prigionia tedesca. Zanette Giacomo, di Lodovico e Valentina Bianchin, nato 9 febbraio 1909, contadino partigiano, divisione Garibaldi destra tagliamento, brigata veneziano, caduto il 23 agosto 1944 a Prata di Pordenone in combattimento contro forze tedesche. Pagina 130. File 15, pagina 131. Le vittime del nazifascismo di Bruniera. Antonelle, Alcide Di Pietro e Carolina Gardenal, nato il 21 aprile 1921, contadino, 317 reggimento, divisione fanteria Acqui, disperso a Cefalonia, Grecia, in combattimento contro i tedeschi il 24 settembre 1943. Antonella Antonio Di Eugenio e Matilde De Biasi, nato il 18 ottobre 1914, contadino, partigiano, nome di battaglia Sinistro, divisione Garibaldi, brigata unificata Ippolito Nievo B, ucciso dai tedeschi il 18 marzo 1945 nel campo di concentramento di Flossenbürg, Erzbruck, Germania. Biasi Benvenuto Di Angelo e Angela Rossetto, nato il 20 novembre 1921, contadino, 73° reggimento Saluzzo Cavalleria, deceduto il 28 agosto 1944 a 90 Padovana, Padova, per infermità contratta durante la prigionia in Germania. Biasotto Amerigo, di Francesco e Luisa Bortolin, nato il 9 gennaio 1924, contadino, 73° reggimento fanteria, morto in Germania il 20 aprile 1944 nel campo di concentramento di Natzweiler, Mildorf, Germania. Biasotto Marcello Di Dante e Giuseppina Rui, nato il 28 ottobre 1910, falegname, soldato al 479° battaglione costiero, deceduto il 6 febbraio 1944 in prigionia tedesca a Zentrum Brux, Lager 22, per scoppio di mina. Bortolin Nicola Di Giobatte e Maria Sist, nato a Prata di Pordenone il 16 agosto 1923 e residente a Maron, contadino, partigiano, nome di battaglia Nicoli, brigata veneziano divisione, Garibaldi destra tagliamento, morto il 2 settembre 1944 per le ferite riportate nell'assalto dei partigiani alla caserma della milizia fascista di Puglia. Bozzetto Natale di Giuseppe e Maria Tomè, nato a Gagliarine il 15 settembre 1922, residente a Bruniera, artigliere al 50° reggimento divisione Regina, deceduto il 20 gennaio 1944 a Creta, prigioniero di forze tedesche. Brenelli Mario Di Luigi e Clelia Silvestrini, nato il 27 settembre 1920, falegname, geniere al 17° settore di Tarvisio, guardia alla frontiera, deceduto il 24 aprile 1945 all'ospedale di Oldenburg, Germania, per malattia contratta in prigionia. Brisotto Libero Giuseppe Di Noè e Angela Marchesin, nato il 10 novembre 1924, operaio, partigiano, brigata Martelli 4A divisione Osopo Friuli, morto il 25 aprile 1945 durante la prigionia Dachau, Germania. Camarotto Pietro Di Luigi e Elisabetta Boiago, nato a Fiume Veneto il 2 settembre 1912, residente a Maron, contadino partigiano, nome di battaglia Rainer, brigata Veneziano Garibaldi, destra tagliamento, fucilato dai tedeschi a Sacile il 18 settembre 1944. Camarotto Vittorio di Luigi e Elisabetta Boiago, nato a Gagliarine il 26 febbraio 1907, residente a Maron, contadino, partigiano nome di battaglia Treviso, brigata Veneziano Garibaldi, destra tagliamento, morto nello scontro con forze tedesche a Maron di Bruniera il 2 dicembre 1944. Carniello Valmore, Vito di Carlo e Teodolinda Carniello, nato il 5 settembre 1921, decoratore, aviere scelto dell'Aeronautica Militare, 166esimo Deposito Rodi, deceduto il 2 febbraio 1944 durante la prigionia tedesca ad Atene, Grecia. Casonato Giovanni di Luigi e Fiorina Moret, nato il 9 agosto 1921, contadino aviere all'undicesimo magazzino della terza squadra aerea Roma, deceduto il 6 gennaio 1945 a Dachau, Germania. Corazza Giacomo di Bonifacio e Angela Zanutto, nato il 5 luglio 1918, artigliere al 3° reggimento, fucilato dai tedeschi il 22 settembre 1943 a Cefalonia, Grecia. De Cassan Giacomo di Vittorio Genoveffa de Cassan, nato il 16 marzo 1923 a Rocca Pietore Belluno, residente a Maron, contadino, deceduto il 15 gennaio 1945 a Dachau, Germania, prigioniero dei tedeschi. Feltrin Giovanni Battista di Agostino e Anna Zorzetto, nato a Caneva l'11 ottobre 1906, residente a Bruniera, vicebrigadiere della Legione Carabinieri Reali, 33esima sezione Albania, morto in combattimento contro i tedeschi a Ragusa, Croazia, il 12 settembre 1943. Gaiot Pietro di Antonio e Lucia Pin, nato il 27 febbraio 1911 a Colle Umberto Treviso, residente a San Cassiano di Livenza, contadino deceduto il 3 marzo 1945, prigioniero dei tedeschi a Mauthausen, Germania. Gava Nello di Domenico e Regina Pivetta, nato a Boston, Stati Uniti, il 17 ottobre 1921, residente a Bruniera, negoziante, soldato all'undicesima compagnia sanità, disperso in Croazia l'8 settembre 1943 in seguito a eventi bellici. Gobbo Basilio di Giuseppe Elisa Lucchese, nato a Sacile il 7 ottobre 1914, residente a Bruniera, meccanico, caporale del 5° Reggimento Artiglieria Contraerea, deceduto il 3 febbraio 1945 nel campo di concentramento tedesco di St. Pölten, Austria, per bombardamento. Lucchese Vittorio di Luigi e Cecilia Santa Rossa, nato il 1 febbraio 1911, soldato alla 14esima sezione Sanità, deceduto il 31 maggio 1944 durante la prigionia in Germania. Marson Bruno Di Pietro e Lucia Salatin, nato a Mansue l'8 maggio 1925, residente a Bruniera, contadino partigiano della Brigata Veneziano Garibaldi, fucilato dai tedeschi il 30 marzo 1945 dopo un tentativo di fuga dal campo di prigionia di Mauthausen, Germania. Martinel Ritno di Ernesto e Giuditta Varuzza, nato il 31 maggio 1922, contadino, aviere di governo nell'aeronautica militare, deceduto nel campo di concentramento di Dorsten, Germania. Milani e Gisto, di Antonio e Oliva Pivetta, nato il 15 agosto 1922, bracciante, fante al 74° reggimento, deceduto il 26 luglio 1944 nel campo di concentramento di Zeitang, Germania. Piccin Arturo Di Giovanni e Carolina Antonioli, nato il 16 settembre 1924, muratore, fante al 63° reggimento, deceduto il 28 aprile 1944 nel campo di concentramento di Dorsten, Germania. Piccin Carlo Di Giovanni e Carolina Antonioli, nato il 17 ottobre 1922, muratore, fante al 72° reggimento divisione Puglie, deceduto il 22 maggio 1945 nel campo di concentramento di Dannenfels, Germania. Pivetta Oreste Di Giovanni Rosa De Biasi, nato il 24 gennaio 1916, manovale, artigliere gruppo Mondovì, 4° reggimento, divisione alpina taurinense, deceduto a Vienna, Austria, prigioniero dei tedeschi, il 22 agosto 1944. Polesello Angelo Di Marco e Angela Tonon, nato il 13 settembre 1917, contadino artigliere 13° reggimento, Acqui, deceduto a Cefalonia, Grecia, il 29 settembre 1943, durante bombardamento tedesco. Polesello Bruno di Giuseppe e Teresa Piccin, nato il 6 gennaio 1923 a Bruniera, falegname, soldato al 12° autocentro, deceduto il 5 gennaio 1946 a Venezia per malattia contratta durante la prigionia in Germania. Polesello Giuseppe Di Felice Domenica Vazzoler, nato il 24 maggio 1922, meccanico, partigiano della divisione Garibaldi, destra tagliamento, brigata unificata Ippolito Nievo B, nome di battaglia 13, ucciso a Bruniera in un agguato dai tedeschi il 3 luglio 1944. Polesello Pietro Di Giovanni e Lucia Piovesana, nato il 13 ottobre 1918, contadino, 3° reggimento artiglieria comando Tappa Treviso, deceduto durante la prigionia Gosluben, Germania. Presotto Raimondo Di Andrea e Regina Gava, nato il 7 febbraio 1920, carpentiere, geniere al 5° reggimento compagnia artieri, deceduto in prigionia il 12 novembre 1944 a Pirna Capitz, Germania, per bombardamento aereo. Ross Rodolfo Di Bernardino e Teresa Zorzetto, nato a Caneva il 26 giugno 1926, contadino partigiano 15° brigata Martelli Osopo Friuli, deceduto il 9 dicembre 1944 nel campo di concentramento di Dachau, Germania. Rosada Giovanni Di Basilio e Amelia Verardo, nato il 24 giugno 1921, artigliere al 57° reggimento artiglieria, deceduto in prigionia a Natzweiler, Germania, il 31 dicembre 1944. Santarelli Umberto Di Sante e Elisa Bastianelli, nato a Scheggia Passelupo, Perugia, il 10 gennaio 1922, guardia di finanza, partigiano della brigata Veneziano Garibaldi, con il nome di battaglia Solferino, morto il 19 gennaio 1945 a Maron, in combattimento contro reparti nazi-fascisti. Sonego Luigi di Nicolò e Maria Carpenet, nato il 7 novembre 1921, muratore, geniere al 2° reggimento Genio, deceduto il 6 febbraio 1944 a Buchenwald, Germania, in prigionia tedesca. Zamai Guido Giuseppe di Ambrogio e Maria Daré, nato il 7 ottobre 1922, contadino, partigiano alla 4ª divisione Osopo Friuli, 15ª brigata Martelli, ucciso il 21 dicembre 1944 da forze della Repubblica Sociale Italiana. Zanussi Giovanni Battista di Giuseppe e di Elisa Carniello, nato il 12 settembre 1922, muratore, caporale 17° reggimento fanteria, deceduto il 24 aprile 1945 nel campo di concentramento di Langberg, Germania. Pagina 137. File 16. Pagina 144. Bibliografia. Angelillo Pietro, Cescut Sigfrido, I luoghi delle pietre della memoria, itinerario tra le testimonianze dedicate ai caduti della Resistenza, Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea di Pordenone, 2006. Antonini Sergio, I decorati al valore militare della provincia di Pordenone, Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea di Pordenone, fascicolo numero 9, Cose Nostre, Cose di Tutti, luglio 2000. Autori vari. Giovanni Maria Concina, Memorie e Testimonianze, Associazione Culturale Aldo Modolo, 2010. Autori vari. L'opera sociale, politica e pastorale di Giovanni Maria Concina, o Concina, Atti del Convegno, Centro Iniziative Culturali Prata, 1989. Bevi l'acqua Giacinto, Lisa Tommasella. C'era una volta la guerra, Associazione Culturale Alto Liventina, XX secolo, 2009. Bevi l'acqua Giacinto, Il cielo come bandiera, testimonianze di lotta partigiana, Alto Liventina, editrice 2013. Bevi l'acqua Giacinto, Prigioniero di Hitler e di Stalin, L'avventura dell'alpino Elso del Bel Belluz, Associazione Culturale Alto Liventina, XX secolo, 2010. Biondo Renzo, Il verde, il rosso, il bianco, Cleup, 2002. Caduti, dispersi e vittime civili della Seconda Guerra Mondiale, volume secondo, provincia di Pordenone, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, 1989. Francesco Cassata, D'Amico Giovanna, Villari Giovanni, Il libro dei deportati, Murcia, 2012. Fabroni Flavio, La Resistenza, strumenti per una unità didattica, Ampi, sezione di Sacile, 2000. Monaco Lucio, Pepe Marcella, Pernichele Gabriella, Testimoni, luoghi, memorie, Viaggi di studio nei lager nazisti, 1998-2006, Città di Moncalieri, 2007. Pes Nilo, Verardo Domenico, Costo delle guerre, Comune di Bruniera, 2005. Pujatti Giovanni, Diario 1944-1946. Pagina 145. Fine dell'opera.